Non uso il microfono, tanto ci sentiamo. Comincio con ringraziare voi tutti per essere intervenuti. Professor Moia, che promuove da sempre delle iniziative stimolanti come queste, ringrazio anche i due relatori per aver accettato il nostro invito. Antonello Sciacchitano, psichiatra, psicanalista di formazione lacaniana, redattore della rivista Out Out, e Davide Radice, filosofo e psicanalista in formazione. Dal 1988 Antonello Sciacchitano si occupa della ricerca in un campo poco frequentato, cioè la riformulazione dei principi della psicanalisi freudiana in termini di logica intuizionista, cioè di una logica debolmente binaria, dove cioè non vale il principio o A è vero o A è falso. Sembra che questa logica possa costituire il contesto dove accogliere i principi base dell'analisi freudiana, e cioè il sapere che non si sa di sapere, cioè l'inconscio, la negazione che non necessariamente nega, e soprattutto l'azione del sapere differita nel tempo. Di questi argomenti ha trattato in un libro di prossima pubblicazione presso Mimesis dal titolo Il tempo di sapere, saggio sull'inconscio freudiano. Allora, il tema che tratteremo oggi, la questione dell'analisi laica, trae spunto dalla pubblicazione della nuova traduzione del testo di Freud sulla Lion Analyse. Potete trovare il testo in vendita lì, cioè chi vuole. Da noi conosciuto come il problema dell'analisi condotta da non medici. Questa traduzione, la nuova appunto, deve molto al lavoro teorico di cui ho parlato prima, di Sciacchitano, a dimostrazione del fatto che per tradurre Freud non basta conoscere la lingua, la sua lingua, ma occorre conoscere la sua teoria per non cadere in certi luoghi comuni dell'ortodossia freudiana che ha poco a che fare col pensiero autentico di Freud. L'analisi laica è un tema attuale che anima il dibattito culturale e a volte il dibattimento in tribunale, proprio come ai tempi di Freud, che scrisse il suo testo per difendere il dottor Reich, non medico, dall'accusa di ciarlataneria per il fatto di praticare la psicanalisi non essendo medico. Freud, oltre a farsi garante della psicanalisi in questo testo, tenta di proteggerla dalla religione e dalla medicina e di darle uno statuto autonomo definendone la laicità, cioè la psicanalisi è sovrana in casa sua. Questo tentativo è molto interessante, a mio parere, per noi. Quando dico per noi mi riferisco a tutti gli operatori, non solo a quelli più specificatamente addetti ai lavori. Dicevo, è molto interessante perché Freud in qualche modo si preoccupa di salvaguardare l'aspetto scientifico della nuova scienza che, come tale, progredisce senza troppo preoccuparsi della restitutio ad integrum del paziente, cioè di riportarlo alle condizioni che precedevano lo stato patologico, ma all'opposto persegue semmai un assetto di novità rispetto al prima. A questo proposito cito le parole di un mio paziente che ogni tanto dice: se mi preoccupo troppo di aggiustare non riesco a conoscere. In altri termini, un'esclusiva preoccupazione per la terapia, cioè star meglio, star bene, ostacola la possibilità dell'intelletto di riformarsi, cioè impedisce alla soggettività di organizzarsi in modo nuovo rispetto alla condizione precedente, attraverso l'assunzione di un sapere che era inconscio. Freud ne parla in termini di relazione cura-ricerca o terapia-scienza. Un altro punto interessante è la definizione che Freud dà dei nevrotici nel suo scritto sull'analisi laica. Li definisce dei malati diversi, con cui non si possono usare gli strumenti consueti della medicina. In che cosa sono diversi? Beh, allora, per esempio, essi non vogliono guarire, dice Freud, dal male di cui soffrono e si lamentano. E cosa assurda, non ne sanno nulla, di solito. Freud spiega l'assurdità poi facendo riferimento al senso di colpa che la malattia intesa come autopunizione placherebbe, oppure alle resistenze. Ma la cosa importante è proprio il fatto che non vogliono guarire. In altri termini, quindi, l'invenzione rivoluzionaria dell'inconscio come oggetto della psicanalisi costringe un medico, qual era Freud, a rivoluzionare gli standard professionali dell'approccio alla malattia. Per dirla con una battuta, per Freud non ci vuole un medico, ci vuole una psicanalista. Sono solo alcune delle questioni incontrate nella lettura di questo testo, laica, direi, perché lascia emergere le affermazioni più rivoluzionarie del testo originale. Lascio adesso la parola a Davide Radice, poi avremo una breve pausa, caffè, e poi ci sarà l'intervento di Antonello Sciacchitano, un'altra pausa e poi il dibattito. Ok, a te Davide.
Grazie. Allora, ringrazio voi che siete venuti, ringrazio poi ovviamente l'ospedale San Paolo per l'ospitalità e in particolare il professor Moia e Emilia Malagrinò per aver avuto il coraggio, insomma, di portare qui questo testo e questa questione che è abbastanza scabrosa, diciamo. Come vedremo quando poi vi porterò nel sesto capitolo di quest'opera, il coraggio è un elemento centrale, sia in generale della psicanalisi, del trattamento analitico, diciamo, sia soprattutto per la politica della psicanalisi. Diciamo che per cercare di ringraziarvi e essere degno in qualche modo della fiducia che mi è stata in qualche modo accordata, cercherò di fare un'esposizione che sia quanto mai ancorata alla parola di Freud, in modo da eliminare il rischio di proiettarvi qualcosa di mio o comunque di proiettarvi qualcosa di immaginario. Quindi quello che voglio fare è portarvi proprio dentro in questo testo, seguendo una sorta di filo, di struttura che solo recentemente sono stato in grado di riconoscere, probabilmente perché da una parte è passato abbastanza tempo da questo anno in cui sono rimasto quasi immerso insieme a Sciacchitano in questo testo, parola per parola, giorno per giorno, revisione per revisione. E quindi sicuramente anche il fatto poi di averne iniziato a parlare con qualcun altro, con chi ci ha recensito, piuttosto che con chi ci ha invitato, insomma, a presentarlo. Quindi solo dopo, in un secondo momento, sono in qualche modo riuscito a accorgermi della struttura di questo testo che, come cercherò di dimostrarvi, a sua volta è in qualche modo molto importante. Cioè la forma in qualche modo non è un elemento accessorio, ma definisce probabilmente le modalità in cui si può articolare questa questione e allo stesso modo il modo in cui si può in qualche modo portare una soluzione. Parto proprio programmaticamente dal titolo, perché comunque il titolo contiene già due parole che, una volta che vengono spiegate, ci aiutano molto a muoverci dentro questo testo. Dunque, il titolo originale è Die Frage der Laienanalyse. E quando è comparso effettivamente era un titolo un po' bizzarro, quantomeno molto strano, no? Perché per un tedesco, per un austriaco, suonerebbe come la questione dell'analisi profana. Quindi in questo profano c'è sicuramente una connotazione svalutante, no? Cioè in questo profano c'è un non sapere, uno che non sa, uno che non è competente. Tra l'altro è nel tedesco, comunque nell'austriaco, comunque nel tedesco, questo Laie o Laien al plurale ovviamente non è un aggettivo, loro non hanno questo termine come aggettivo, ma ce l'hanno come sostantivo, di questo insomma teniamo conto. Che cosa significava quel periodo questo termine? Lui lo usa sicuramente nel 24, nella lettera ad Arnold Durig, che era praticamente un membro del Consiglio Superiore di Sanità, con cui iniziava in qualche modo a articolare questo rapporto della psicanalisi con il potere, in qualche modo con la politica. Quando usa questo termine, in questa lettera lui parla di lion praxis, quindi sarebbe la prassi dei profani, no? Sarebbe una prassi senza teoria, quindi da quel punto di vista lì, quando lui usa questo termine 2 anni prima della frage, nel nostro testo, in realtà sta parlando, considerando che chi fa questa pratica senza avere un sapere, in realtà fa dei danni, in realtà appunto non ha un fondamento, non ha una teoria. Il problema appunto del nostro testo, quello che abbiamo tradotto, è precisamente che all'inizio non si capiva cosa potesse essere un'analisi profana, cioè che motivo ci sarebbe stato di scrivere 100 pagine su un'analisi che non ha un fondamento teorico, su un'analisi portata avanti da persone incompetenti senza sapere. Questa è un po' la particolarità di questo testo, nel senso che è una scelta, ha scelto un titolo effettivamente difficile da sostenere, no? Adesso vediamo in qualche modo di capire perché ha scelto questo testo e soprattutto perché ha scelto questo titolo. Allora, all'inizio, proprio appena dopo il titolo, nell'introduzione, Freud afferma: il titolo di questo breve scritto è senz'altro incomprensibile. Allora lo spiego. I lion, i profani, i laici, sono non medici. E usa proprio il simbolo di uguale, no? Dice uguale non medici. Come detto, è sicuramente una partenza in salita, no? In qualche modo è una partenza molto strana. Non mi è mai capitato di leggere un libro dove all'inizio l'autore scrivesse il titolo è incomprensibile, è una scelta quasi, non so, una scelta quasi di masochismo, no? Perché scegliere un titolo che non si può capire, no? Senza doverlo spiegare, senza... In realtà quello che lui vuole fare è precisamente di rovesciare la questione, ovvero, mentre diciamo la maggior parte delle persone a quel tempo considerava in qualche modo l'analisi come un'estensione della medicina, e quindi gli unici che potevano comunque in qualche modo esercitare l'analisi dovevano essere dei medici, lui cosa fa? Lavora su questo significante, su questo significante che sembrava appunto riportarci nell'ambito semantico del profano, per rovesciarlo. Quindi è come se lui avesse voluto oggettivamente cambiare il senso delle parole. Quindi quello che lui fa è semplicemente, in tutti i primi 5 capitoli, rovesciare la questione. E dire, e questo in qualche modo nella lingua tedesca è molto più così, è più possibile, insomma, ci sono più possibilità di vedere in questo termine un'ambivalenza, no? Quindi da una parte un significato quasi ontologico, no? Nel senso che automaticamente se uno è medico allora non è profano e competente. Lui invece vuole rovesciare la questione, cioè vuole semplicemente dire: la medicina non ha nulla a che fare con la psicanalisi, i medici e i non medici partono allo stesso livello perché devono comunque acquisire un sapere nuovo che permetterà loro di in qualche modo esercitare l'analisi. In questo senso lui vuole svuotare appunto il termine laie o laien al plurale di questa connotazione ontologica e dire semplicemente i laien sono praticamente dei laici. Okay? Quindi sono semplicemente non medici, e questo è un po' il significato che lui vuole proprio in apertura, no? Appena parla di questa incomprensibilità dice: no, i lion sono non medici. E quindi in qualche modo lo sviluppo principale di questo testo ci porta a questo rovesciamento. Direi che questo, in qualche modo, per questo primo termine, laie, può essere sufficiente. L'altro termine che compare nel titolo, che a sua volta è importantissimo, è appunto frage. Allora, frage è stato spesso tradotto anche recentemente nella traduzione che è uscita nel 2011 come problema. In qualche modo linguisticamente sembra plausibile come traduzione, in realtà da un punto di vista concettuale secondo me è molto debole, precisamente per questo motivo. Come vi dimostrerò, questo testo è strutturato come la questio disputata, ovvero come una forma di argomentazione e di esercizio del pensiero che a partire dalla scolastica ha dominato, diciamo, il panorama universitario negli ambiti più diversi, diciamo, dalla teologia alla medicina, al diritto, in generale alla giurisprudenza. E questo fa riferimento a quello di cui accennavo prima, ovvero alla forma di questo testo. Adesso vorrei spiegarvi in che modo si articolava una questione disputata, in modo che poi sarà possibile, seguendo la parola di Freud, riconoscere i momenti di questa forma di pensiero. Allora, la scaletta della questione disputata prevedeva 5 momenti. Allora, nel primo momento il maestro propone la questione, diciamo è proprio un'enunciazione. Poi, brevemente, inizia a elencare delle possibili obiezioni in qualche modo all'articolarsi di quella che sarà la sua soluzione. Quindi al secondo posto abbiamo le obiezioni. Nel terzo momento lui in sostanza cosa fa? Anticipa la soluzione, no? La propria soluzione, che comunque è sempre una soluzione esaustiva, cioè è come se il maestro si mettesse nella posizione di un sapere in qualche modo assoluto, cioè non ci sono dubbi che la posizione che lui porta avanti sia una posizione che poi va a risolvere, no? In qualche modo tutte le obiezioni e come accedesse, diciamo, alla verità. Il quarto e il quinto punto che occupano, diciamo, l'estensione maggiore sono occupati in qualche modo dalla trattazione estesa di questa soluzione, e appunto al quinto punto abbiamo la risoluzione di tutte le obiezioni, tutte le obiezioni che potrebbero essere poste alla soluzione che lui enuncia. Come vedremo, Freud nell'introduzione si occupa dei primi 3 punti, in qualche modo enuncia la questione, anticipa quelle che potrebbero essere le obiezioni e anticipa la propria soluzione. Gli altri 2 punti, quelli che ho detto prima, in qualche modo quella che è la trattazione più estesa e la gestione delle obiezioni una per una, avverrà praticamente in una forma di dialogo, una forma di dialogo con un forte contraddittorio, con una persona che curiosamente è immaginaria. Ovvero, quando Freud scrive in qualche modo questo testo e parla in prima persona, lui dice che quando stava scrivendo, e questo proprio lo dice nella frage, quando stava scrivendo si immaginava che di fronte a lui ci fosse una persona. Quindi nella situazione che lui descrive, questa persona è immaginaria. E questa persona in qualche modo ha verso la psicanalisi e comunque verso le tesi che in qualche modo Freud afferma, lui dice ha un atteggiamento che dovrebbe essere imparziale. Quindi questa struttura in qualche modo dialogica è comunque un elemento molto interessante, perché sicuramente è possibile riscontrare questa situazione un po' di dialogo immaginario, anche una serie di proiezioni che Freud fa sull'altro, no? su questa persona immaginaria. Tra l'altro si tratta di un dialogo che in qualche modo ci ha posto delle sfide, no? A livello di traduzione, perché semplicemente c'è in molti casi un utilizzo delle parole che hanno per i due dialoganti un significato diverso, e quindi quando Freud usa una certa parola l'imparziale gliela butta lì, gli risponde in modo intendendo qualcosa di diverso, no? Quindi ci sono tutta una serie di incomprensioni, ci sono tutta una serie di anticipazioni, nel senso che Freud inizia a dire ma adesso lei mi dirà. E quindi è un gioco abbastanza curioso, abbastanza interessante. Tra l'altro ci sono diverse, comunque in qualche modo, considerazioni critiche, anche letterarie, che sono state fatte per questo testo. Ad esempio Musatti ricollega un po' alla forma del dialogo che c'è in Galileo Galilei, piuttosto che una delle prime recensioni che questo testo ha ricevuto, quella di Ernest Jones, ci si è riferiti addirittura al modello socratico, in qualche modo, no? Al modello in qualche modo della maieutica, come se in qualche modo Freud volesse appunto applicare questa maieutica nei confronti di questa persona immaginaria. C'è sicuramente uno sforzo molto grande, no? questo si percepisce, è una grande fatica che Freud fa nel cercare di far capire che cosa sia e che tipo di effetti possa far ottenere una psicanalisi a una persona che comunque non ha mai fatto nessun trattamento psicanalitico, non si è mai posto in qualche modo nella situazione, nel setting analitico. Una cosa curiosa su cui vale la pena comunque riflettere è questa. In sostanza Freud afferma di aver, diciamo, maturato l'idea di questo dialogo, di quest'opera, facendo riferimento a un dialogo che lui veramente aveva avuto con una persona che in qualche modo si doveva occupare della decisione politica riferita a questa questione, no? Cioè appunto se i non medici potessero esercitare l'analisi. E si tratta proprio di questo Arnold Durig di cui parlavo prima, riferimento a questa lettera, diciamo, del 24. La cosa su cui vale la pena riflettere è questa, ovvero come nella realtà in qualche modo Freud non era riuscito a convincere questa persona in qualche modo della bontà delle proprie riflessioni, allo stesso modo lui dice: io in quest'opera non riesco a convincere l'imparziale, no? Cioè finisce, diciamo, quasi in una situazione di stallo, nel senso che è vero che è riuscito, diciamo, in modo maieutico a far assumere, diciamo, una serie di tesi, una serie di indicazioni relative alla psicanalisi, però non è riuscito a cambiare il punto di vista di questa persona. E se ci pensate è abbastanza curioso, cioè nel senso che stiamo parlando di comunque un dialogo che lui struttura in un modo immaginario e lui in qualche modo, Freud, non ha creduto fino in fondo di poter convincere qualcuno, no? Cioè è qualcosa che assomiglia un po' a una specie di inibizione, no? Come se si stesse occupando di una cosa talmente grande e che lo coinvolgeva in un modo talmente forte che poi, voglio dire, è come se avesse un po' subito la realtà, no? Non è riuscito in qualche modo ad andare oltre, no? E questo comunque potrebbe essere anche un tema di discussione, no? Ebbene, in qualche modo adesso voglio iniziare a portarvi dentro questo testo e inizierò a fare diverse citazioni per farvi vedere appunto questa struttura della questione disputata. Allora, come dicevo prima, la scaletta della questio prevede che il maestro enunci in modo sintetico la questione. Questa è l'enunciazione. Freud dice: la questione è se deve essere consentito anche ai non medici di esercitare l'analisi, diciamo un'espressione chiarissima del primo punto. Il secondo punto della questione disputata prevede, diciamo, un'anticipazione delle obiezioni, no? Ora, questa parte è veramente molto suggestiva, ci siamo impegnati tantissimo per tradurre bene questa parte dell'introduzione perché è veramente fondamentale ed è scritta con una simmetria straordinaria, secondo me. In realtà le obiezioni che in qualche modo Freud vede a quella che può essere la sua soluzione sono collegate tra di loro, nel senso che sono enunciate una dopo l'altra come se fossero legate da un filo. Ora, questo tipo di obiezioni ci porta a un punto per cui per chi è contro in qualche modo la posizione di Freud, la questione in sostanza non esiste nemmeno. Adesso vi leggo questo passo. I nervosi sono malati, i laici sono non medici. La psicanalisi è un procedimento per la guarigione o il miglioramento delle sofferenze nervose. Tutti questi trattamenti sono riservati ai medici. Di conseguenza non è permesso ai laici di esercitare l'analisi sui nervosi. Sono punibili nel caso accada. E poi più avanti dice: di fronte a uno stato di cose così semplice, non ci si arrischia nemmeno a occuparsi della questione dell'analisi laica. Cioè, vedete, è molto semplice. Lui dice: i nevrotici sono malati come gli altri, dei malati si occupa il medico, e quindi chi non è medico non può fare nulla. Questo è molto semplice. Ora però qual è la soluzione che Freud anticipa subito dopo? Sempre con una grande simmetria rispetto alle obiezioni e a sua volta una simmetria interna a quello che lui sta dicendo. Freud: potrebbe forse darsi che in questo caso i malati non siano come gli altri malati, i laici non propriamente laici e i medici non proprio ciò che ci si può aspettare da loro e non ciò sulla cui base possono fondare le loro pretese. Come vedete, lui vuole smontare tutti e tre i punti delle obiezioni, e quindi, come avevamo prima visto che c'è questa connessione tra tutti questi tre punti, a loro volta la soluzione è collegata in tre punti, tutti collegati, e in qualche modo rompe completamente tutta questa compattezza dell'obiezione. A sua volta questa, diciamo, questo anticipo della soluzione ci permette di avere una scaletta molto precisa di quella che è poi l'argomentazione che Freud porta avanti appunto in questo dialogo, perché appunto i poli sono tre, cioè da una parte i malati, in qualche modo come ha già anticipato Emilia, i malati sono qualcosa di particolare, no? Nell'ambito neurotico, non sono malati come gli altri, primo punto in qualche modo. Il secondo punto dice i medici non sono proprio ciò che loro vogliono far credere, cioè quando si parla di analisi in qualche modo la competenza dei medici è totalmente diversa dalla competenza che hanno in ambito, diciamo, di cura del corpo. E come terzo punto dice allora in qualche modo i laici non sono proprio laici, è tutto collegato, cioè c'è una connessione, in qualche modo è come un domino per cui cade un pezzo, poi cade l'altro, poi cade tutto e non c'è più nulla, no? E quindi lui vuole smontare questa costruzione immaginaria, no? Perché alla fine la costruzione immaginaria è che in qualche modo il diritto che ha il medico di trattare un paziente comune è lo stesso che ha di trattare un paziente o comunque una persona che fa una domanda d'analisi. E quindi in qualche modo i tre mattoni cadono uno dopo l'altro. Allora adesso appunto seguiamo il primo di questi momenti, ovvero che i malati non siano come gli altri malati. E questo è nel capitolo 1. Qui inizia già il rovesciamento della questione, ovvero in qualche modo Freud, parlando di questi malati, cita in qualche modo una serie di sintomatologie. È molto bella questa esposizione che lui fa, perché in qualche modo parla proprio come se fossero due suoi pazienti, cerca di definire una serie di sintomatologie, una serie di problematiche che loro portano. Prima un nevrotico ossessivo e poi un'isterica con tutta una serie di sintomi, diciamo, di conversione. E la cosa che comunque viene fuori è che in entrambi i casi c'è comunque in qualche modo tutto un discorso dell'inconscio che in qualche modo si manifesta nella loro sintomatologia. Quel passaggio che ho scelto di portarvi, insomma, fa proprio riferimento all'emergere precisamente della realtà psichica, cioè in qualche modo ci porta a iniziare a vedere che in qualche modo per Freud l'inconscio è il reale dello psichico, in qualche modo l'inconscio è lo psichico. Freud che parla appunto di questo nevrotico ossessivo che ha comunque tutta una serie di sensi di colpa per un delitto che in realtà non ha commesso, no? Ovviamente, quindi un senso di colpa inconscio molto forte. Freud che parla: a questo paziente non consiglieremmo di passar sopra i propri scrupoli morali sottolineando la sua indubbia innocenza. Questo ha già provato a farlo da sé, senza successo. Piuttosto gli facciamo notare che una sensazione così forte e tenace come quella che prova deve pur fondarsi su qualcosa di reale, che può forse essere trovato. Quindi inizia già a farci capire che il reale non sta, diciamo, nella parola cosciente, non sta nel dialogo cosciente, in qualche modo nel fatto che il medico gli dica ma guarda che tu non hai commesso questo delitto, semplicemente questa posizione non ha nessun effetto, no? Perché lui dice ormai ha già provato a farlo, chissà quante persone hanno provato a dirgli così, allo stesso medico, eccetera, e quindi c'è da lavorare sull'inconscio, no? Se in qualche modo si vuole assumere questo sintomo, lo si vuole in qualche modo superare, lo si vuole sciogliere. E ora passo a quello che è un po' il terzo punto, però mi serve in qualche modo anticiparlo perché è assolutamente collegato al fatto che i malati, in qualche modo, dell'analisi, che fanno domanda di analisi, sono diversi dagli altri malati. Allora il punto che voglio trattare è appunto quello che riguarda i medici, no? Abbiamo detto prima, nella anticipazione in qualche modo della soluzione, il punto è che i medici non siano proprio ciò che ci si può aspettare da loro e non ciò sulla cui base possono fondare le loro pretese. Diciamo che qui Freud articola in due punti la sua tesi. In sostanza lui cosa vuole fare? Vuole liberare comunque uno spazio teorico per la psicanalisi, vuole occupare uno spazio teorico, e per fare questo in qualche modo deve contrastare da una parte la psicologia, in qualche modo la psicologia che lui chiama scolastica, no? La psicologia che si insegnava all'università, addirittura nel testo dell'università, il testo che Freud scrive, una lettera che lui scrive nel 1919, lui dice che c'erano dei corsi che facevano i medici e si chiamavano corso di psicologia per medici. Però diciamo la psicologia del tempo, inizio Novecento, non riusciva ancora in qualche modo ad assumere in modo compiuto il concetto di inconscio, no? Quindi la partita in qualche modo si giocava, no? Nei confronti della psicologia. E l'altro punto è in qualche modo analogo a questo, ed è precisamente, insomma, in qualche modo la filosofia che anch'essa non riconosceva in modo compiuto il concetto di inconscio. Quindi occupiamoci un attimo della psicologia scolastica. Questo è Freud che parla. La psicologia scolastica non ha mai saputo indicare che senso avessero i sogni, non ha mai saputo che farsene del sogno. Si può però affermare che una psicologia che non sia in grado di spiegare il sogno è inutilizzabile per comprendere la vita psichica normale e non ha alcun diritto di chiamarsi scienza. Beh, sicuramente è un passaggio molto, molto polemico di Freud questo. Una cosa su cui vale la pena concentrare l'attenzione è questa centralità del sogno. Diciamo è comunque quasi un'acquisizione del senso comune collegare la psicanalisi con il sogno, ovviamente. Però insomma ci sono delle indicazioni proprio anche nel testo di Freud dove questa identificazione tra l'analisi e l'interpretazione dei sogni è molto forte, nel senso che lui quando va a Worcester, cioè quando fa le famose 5 conferenze americane, dice due cose veramente molto importanti e che dobbiamo tenere presente. Lui dice: quando mi viene chiesto come deve formarsi un analista, io rispondo, e questo è sempre lui che parla, io rispondo analizzando i propri sogni. E questo è un primo punto, cioè in qualche modo l'autoanalisi, soprattutto l'analisi dei sogni, è centrale assolutamente per la formazione. E l'altro punto è questo: lui a un certo punto afferma molto sinceramente, dice, quando ho ricevuto questo invito sono rimasto, diciamo, imbarazzato, quasi bloccato, perché non sapevo che cosa fare, cioè non sapevo se portare qui un'esposizione, in qualche modo come poi ha fatto effettivamente, un'esposizione, una panoramica su tutta la psicanalisi, quindi sui presupposti, sulla storia, sull'inizio, sulla soluzione, in qualche modo dei sintomi, su come avviene il trattamento psicanalitico, eccetera, oppure invece semplicemente portarvi un'esposizione a quel punto molto più estesa, ma solamente dell'interpretazione dei sogni, come se veramente in qualche modo non ci fosse essenzialmente molto altro, no? Una volta che in qualche modo che si riescono a interpretare i sogni, in qualche modo si disvela l'inconscio e in qualche modo poi il progresso, il miglioramento è possibile. E questi sono degli aspetti su cui torneremo più avanti, perché costituiscono secondo me una sorta di non detto, un qualcosa che comunque poi in qualche modo si manifesterà in un modo molto significativo. Quindi in sostanza cosa ci sta dicendo Freud? Siccome la psicologia scolastica non è in grado di dire nulla sul sogno, in qualche modo non riconosce al sogno in qualche modo la manifestazione di questo reale psichico, in sostanza secondo lui la psicologia del tempo è inutile, perché facendo questo rovesciamento tra cosciente e inconscio è ovvio che la psicologia del tempo non aveva nulla da dire sull'inconscio, quindi non era una vera psicologia secondo lui, cioè insomma era di fatto inefficace. Il secondo, in qualche modo, il secondo aspetto in qualche modo che lui deve smontare per acquisire in qualche modo per occupare questo spazio teorico dell'ambito psichico, in qualche modo, come dicevo prima, lo fa contrastando quella che è un'equazione che secondo lui domina in qualche modo l'ambito della filosofia. Lui spessissimo, almeno una decina di volte in tutte le sue opere, afferma che per i filosofi vale questa equazione, cioè lo psichico è uguale al cosciente. È ovvio, insomma, che ci sono tantissimi riferimenti nella storia della filosofia che portano avanti questa equazione. Ad esempio, Cartesio collega in un modo chiarissimo la mente, il pensiero e la consapevolezza. Locke, ad esempio, dice che esclude che l'anima pensi senza che l'uomo se ne accorga. Questa è un'espressione che questa è molto curiosa, però ci fa capire che, insomma, se ci fosse qualcuno o qualcosa che pensa dentro di noi, a un certo punto lui afferma, ci sarebbero due persone diverse, no, nello stesso soggetto. E quindi dice, è una cosa che si deve escludere per forza. Ovviamente Freud deve per forza di cose rovesciare questa equazione, in qualche modo modificarla completamente. Lui arriva ad affermare in sostanza che lo psichico è l'inconscio, quindi se per i filosofi era il cosciente, per lui è completamente diverso. Addirittura arriverà comunque a esprimersi, secondo me, proprio come fa Nietzsche nella Gaia Scienza, quando dice che la coscienza è un accidens della rappresentazione. Possiamo riscriverla e dire che la coscienza è un accidens dello psichico, cioè allo psichico può accadere di diventare cosciente, ma primariamente è inconscio. Questo è il rovesciamento che lui fa. Adesso vi leggo un passo di Freud che secondo me, anche se non parla esplicitamente di filosofia, ci fa capire che la questione è proprio questa. Questo è Freud. La psicologia si è bloccata all'accesso al territorio dell'ens attenendosi a un presupposto abbastanza evidente, ma non più valido, cioè che tutti gli atti psichici siano coscienti e l'essere conscio sia il segno di riconoscimento dello psichico. Vedete questa, in qualche modo, questo rovesciamento dell'impostazione filosofica che per lui, insomma, in qualche modo era sempre coerente, no? Tutti i filosofi affermavano questa cosa. Non è propriamente vero, però in qualche modo il tratto principale è questo qua. Allora cosa ci sta dicendo? In qualche modo ci sta dicendo che la psicologia, come anche la filosofia, in qualche modo si fermano al senso comune, no? In qualche modo si fermano al senso comune che ci dice che la coscienza in qualche modo sia l'elemento fondamentale, l'elemento centrale dello psichico. Invece questa è in sostanza una posizione che è vicina al senso comune e in sostanza non ha nulla a che vedere con la scienza. Quindi iniziamo già a trovare questo significante di scienza che in qualche modo si affaccia, insomma. Adesso arriviamo all'ultimo dei tre punti in cui Freud articolava la sua soluzione. Allora, Freud appunto ci diceva, i laici non siano propriamente laici. Questo è niente meno che un enigma, cioè dire i laici non sono laici è contro il principio di non contraddizione, no? È contro il principio di identità. E questa è abbastanza curiosa, no? Nel senso che oggettivamente è, come dire, è proprio un'articolazione enigmatica, no? Come se effettivamente, come Freud spesso fa, anche in questo testo, gli piacesse giocare, no? su questa posizione da una parte enigmatica e da una parte enigmistica, nel senso che lui lo dice tante volte, usa questo termine tedesco Rätsel, no? Proprio enigma, nel senso che lui concepisce in qualche modo la ricerca, concepisce il sapere in qualche modo come lo scioglimento di un enigma, come la soluzione di un enigma. E qui ci capita di vedere in qualche modo l'assunzione, no? di questa forma in qualche modo, se vogliamo, in qualche modo di pensiero, comunque di articolare delle questioni, perché in qualche modo lui stesso pone questo enigma, no? Cioè decide di giocare, no? Proprio quasi tutto questo testo, no? almeno i primi cinque capitoli, precisamente sulla soluzione di questo enigma. Adesso vi citerò un passo abbastanza lungo di Freud, che però è fondamentale. Qui siamo alla fine del quinto capitolo, alla fine è in qualche modo la soluzione propriamente di questo enigma. Ve lo voglio citare tutto perché è un passaggio che ci permette di capire lui come si immaginava in qualche modo l'esposizione di quella che è la psicanalisi. E vedremo appunto alla fine di questa citazione che l'enigma è risolto. Allora, Freud. La preparazione all'attività analitica non è né leggera né facile, il lavoro è pesante, la responsabilità grande. Ma chi ha completato un simile apprendistato? Chi è stato a sua volta analizzato? Chi ha appreso la psicologia dell'inconscio? Chi ha acquisito nozioni di scienza della vita sessuale? Chi ha imparato la tecnica delicata della psicanalisi e l'arte di interpretare? Chi sa come lottare contro le resistenze e il transfert? Costui non è più un profano nel campo della psicanalisi. Allora vedete, ritorna questo significante assolutamente centrale, appunto questo laie. Prima in qualche modo vi accennavo che la psicanalisi è un qualcosa di completamente nuovo rispetto alla medicina, e quindi in qualche modo nel momento in cui, facendo tutti questi passaggi, ovvero le basi teoriche, quindi in realtà vedremo poi, lui parla in sostanza della seconda topica, conoscendo diciamo la sessuologia, comunque tutta la teoria sessuale, soprattutto infantile, che lui aveva comunque in qualche modo strutturato, chi comunque sa portare avanti un trattamento, sa gestire il transfert, sa gestire le resistenze, costui non è più un profano, quindi non è più un laie. Quindi è qui che in qualche modo il titolo si comprende, no? Non è più l'analisi profana, come purtroppo è stata ancora tradotta, come se questa acquisizione insomma di Freud non fosse ancora stata sufficiente, no? Lui dice, questa è l'analisi dei laici, e alla fine è l'unica analisi possibile, cioè l'analisi in qualche modo per lui era quella che in qualche modo si articolava in questi temi e in queste competenze, in queste capacità. Quindi è proprio qui che l'enigma in qualche modo si risolve, no? Il laie, quello che in realtà per lui è semplicemente laico, se raggiunge la competenza in questi ambiti non è più profano, quindi non è più laie. E quindi si spiega un po' la scelta di traduzione che abbiamo fatto. In realtà è semplice, mentre appunto Lucia Taddeo nel 2011 ha comunque tenuto questo significante profano, quindi è rimasta un po' ferma al significante unico, come avviene nel tedesco, però come vi ho spiegato c'è qualche differenza per questo termine tra l'italiano e il tedesco, nel senso che il tedesco ha un'ambivalenza, nel senso che questo termine può valere sia come profano sia come laico. Assumere che sia sempre profano in italiano toglie sicuramente toglie forza a tutto il testo di Freud, al modo in cui lui ha cercato di articolare tutta la questione. La scelta che invece ha fatto Musatti nel 63, che poi ha confermato, perché nel 78 quando è uscito per la Boringhieri in sostanza non è stata nemmeno revisionata, quindi è rimasta così, lui lavora con questo termine sempre di non medico, quindi invece che scegliere di tenere un significante oppure usare due significanti un po' come abbiamo fatto noi, risolve un po' il problema e traduce già col significato, no? Quello che Freud annuncia nell'apertura. Sono secondo me due soluzioni, tutte e due un po' deboli, appunto perché tolgono movimento, no? Tolgono la possibilità di capire bene che cosa succede in questo testo. Vabbè, d'altra parte la nostra scelta è stata un po' forte, perché è vero che nel testo originale il significante è unico, è solo uno, no? È unico. Noi invece in qualche modo abbiamo spezzato, però ci è sembrato che potesse essere un modo molto più forte e incisivo per poter aiutare il lettore italiano a capire cosa succede dentro questo testo. Voglio adesso fare alcune considerazioni su questa parte centrale, no? Su questa parte centrale appunto che copre praticamente dalla seconda metà del secondo capitolo fino al quinto, ed è appunto un'esposizione di questi temi, di questi elementi, diciamo, che sono costitutivi un po' dell'analisi e che rappresentano sicuramente un'esposizione divulgativa di grande interesse, perché in qualche modo siamo ormai a un Freud assolutamente maturo, siamo ormai ampiamente dentro la seconda topica, e probabilmente anche le condizioni in cui lui ha scritto questo testo, l'ha scritto in un mese, nel luglio del 1926, dedicandoci praticamente tutta la giornata per un mese intero, ha proprio fatto una bellissima esposizione, secondo Musatti. Lui dice che è un gioiello, no? Questa esposizione, ci sono delle metafore bellissime che tra l'altro in qualche modo ci hanno impegnato molto, no? In qualche modo nella traduzione, perché si capisce che, insomma, nel momento in cui si passa nella metafora tutto un ambito in qualche modo materiale, no? Che serve per rappresentare qualcosa di simbolico, è chiaro che quando si fa un piccolo sbaglio in qualche modo si moltiplica, no? L'errore, no? Cioè diventa poi difficile comprendere bene che cosa avesse in mente Freud, quindi ci siamo sicuramente impegnati molto anche in questa parte. Quello che voglio dire è che è stata data una valutazione di questa parte centrale, quindi un'esposizione in qualche modo non polemica, perché comunque è un'esposizione abbastanza piana, abbastanza anche godibile dal punto di vista letterario. Il problema è che anche Musatti nel 63, quando è uscita la sua prima traduzione per Mursia, ha fatto delle considerazioni che secondo me sono semplicemente un falso storico, cioè probabilmente anche in malafede. Adesso vi cito semplicemente un passaggio di questa introduzione di Musatti, perché la voglio contestare. Allora, Musatti dice: il quesito che dà il titolo al saggio di Freud rimane dunque un quesito aperto. Tuttavia va sottolineato che esso ha rappresentato per Freud soltanto l'occasione per una trattazione molto più vasta, e cioè per un'esposizione del modo come procede un trattamento psicanalitico. Cioè, in sostanza lui sta dicendo: la questione dell'analisi laica è solo una scusa, è solo, diciamo, un pretesto, grazie, è solo un pretesto in qualche modo per poter ancora una volta dare un'esposizione in qualche modo divulgativa della psicanalisi. E questo ovviamente è un falso, nel senso che Freud, come dice benissimo Peter Guy, che ha scritto una bellissima biografia su Freud, aveva uno straordinario coinvolgimento in questa questione. Cioè lui in qualche modo, quando ha deciso di prendere posizione in un modo molto forte con questo testo, prendere posizione veramente per aiutare comunque Reich, no? Che in qualche modo era sotto processo per questa accusa di, come ha detto prima Emilia, di ciarlataneria, insomma. Ha difeso Reich come se stesso, difendendo se stesso, cioè c'è sicuramente, come dire, un'identificazione quasi a tre, no? Nel senso che da una parte Freud era assolutamente coinvolto da questa identificazione fortissima con Reich, ma e quindi è come se fosse in prima persona a doversi difendere, ma allo stesso modo in qualche modo stava difendendo la psicanalisi, che era un po', diciamo, la sua creatura, no? Quindi questo, per chiunque lega qualcuna delle lettere che piano piano stiamo traducendo, stiamo mettendo sul sito analisilaica.it, vede che c'è comunque in Freud un coinvolgimento fortissimo, semplicemente perché lui era medico, ad un certo punto si è accorto che questo discorso del fatto che la psicanalisi sorge sul terreno della medicina, in realtà, se da una parte gli è servito a proteggere, diciamo, la sua creatura, come dicevo prima, dall'altra parte in qualche modo si stava in qualche modo impiccando da solo, nel senso che capiva benissimo che questo toglieva autonomia alla psicanalisi, toglieva possibilità di in qualche modo di sviluppo. E quindi, diciamo, un po' tardivamente ha cercato di allentare un po' il cappio. Basterebbero secondo me due brevissimi riferimenti, cioè la prima volta che lui inizia a parlare di analisi laica è semplicemente sempre a Worcester, cioè quando lui afferma che i medici e gli psichiatri sono laien, quindi sono profani dell'analisi, quindi partono allo stesso livello degli altri, cioè se non hanno fatto, diciamo, in qualche modo il percorso che vi ho illustrato prima, semplicemente non ne sanno nulla, non hanno nessun titolo per esercitarla. D'altra parte basterebbe vedere quando finisce, cioè finisce in prossimità della sua morte, perché comunque c'è ancora una lettera che lui scrive nel febbraio del 39, pochi mesi prima di morire, che ha una forza comunque straordinaria, quando lui dice: io, insomma, sono in una situazione per cui molti credono, siccome io parlo poco, ormai non parlo più, credono che io abbia cambiato idea sulla questione dell'analisi laica. Lui dice: questa cosa non è assolutamente vera, io anzi sono più di prima convinto che non è positivo, non sono affatto felice, lui dice, che la psicanalisi sia ridotta a serva della psichiatria, e quindi ce l'aveva, insomma, dire che era solo un pretesto per scrivere un passo divulgativo o qualche capitolo divulgativo è un falso. Su questa parte centrale non voglio andare a fare le citazioni, diciamo, capitolo per capitolo come ho fatto per gli altri, non perché voglio avere, diciamo, comunque un intento polemico, diciamo, verso rovesciare, no, questa considerazione di Musatti, ma semplicemente perché in qualche modo credo che più o meno un po' tutti conoscano un po' questi capisaldi, no, dell'interpretazione, della sessualità infantile, eccetera, eccetera. Mi interessa invece accennare a due passaggi molto brevi che secondo me sono sintomatici. Ovvero, non sto facendo, diciamo, un'analisi patologica del testo, no? Sto semplicemente dicendo che sono sintomi nella misura in cui nella linearità del discorso che sta sviluppando Freud ci sono come delle faglie, cioè ci sono come delle aperture, cioè come l'emergere di un altro discorso, qualcosa che rompe la continuità di quello che lui sta dicendo. E sono molto significativi. Allora, quando lui inizia questa esposizione diciamo divulgativa, bellissima già da questo punto di vista, siamo d'accordo, fa un'affermazione molto importante secondo me. Questo è Freud che parla. Questa teoria psicologica gliela espongo in modo dogmatico, come se fosse una costruzione dottrinaria compiuta. Non creda però che sia nata già belle pronta come un sistema filosofico. E questo è un passaggio delicatissimo, perché fino al primo capitolo in qualche modo lui parlava della psicanalisi come una giovane scienza, come una scienza nuova, una scienza che in qualche modo si andava a insediare dove in qualche modo e la psicologia e la filosofia non erano in grado di dire nulla, no? Quindi su questo lavoro dell'inconscio. Quello che però sta facendo lui, in qualche modo, è dire: nel momento in cui adesso io porto questa scienza in qualche modo ad essere l'elemento in qualche modo di formazione per chi vuole appunto non essere profano nel campo dell'analisi, per chi vuole essere competente e fare con cognizione di causa il proprio lavoro, in questo momento invece che lasciarla come una scienza, comunque un qualcosa di aperto a cui in qualche modo tutti possono contribuire, qualcosa di provvisorio che va continuamente costruito, lui dice qualcosa di quasi che atterrisce, perché lui dice: la espongo in modo dogmatico, no? Quindi un po' il dogma, diciamo, di provenienza quasi religiosa, no? Come se fosse una costruzione dottrinaria compiuta. Noi potevamo tradurre costruzione, invece di mettere costruzione probabilmente si poteva mettere anche edificio, però insomma non cambia molto, nel senso che un edificio compiuto, finito, e i mattoni sono lì, cioè sono lì nella loro posizione, non è che si tolgono mattoni a un edificio compiuto, no? Quindi nel momento in cui la scienza diventa qualcosa che ha a che fare con la formazione, che ha a che fare con il formarsi per diventare analisti, e diventa una dottrina, diventa qualcosa che in qualche modo bisogna assumere così com'è, no? Non ci si mette certo a rompere una casa per tirarne fuori i mattoni e costruire qualcos'altro. E questo è sicuramente molto, molto problematico. Un altro piccolo sintomo che in qualche modo si riferisce a quello a cui accennavo prima, quando lui a Worcester dice, in sostanza, se mi chiedono come bisogna fare per formarsi, io dico analizzando i propri sogni. Allora, anche in qualche modo in quest'opera, ormai nel 26, Freud praticamente cosa fa? In qualche modo si appoggia a quella che era in qualche modo l'impostazione della formazione che si era ormai abbastanza consolidata a partire dai primi istituti psicanalitici, in primis l'istituto psicanalitico che era stato attivato presso il Policlinico di Berlino, sotto la direzione di Max Eitingon. Il problema è che lui da una parte assume un po' questa questione della formazione, diciamo quasi burocratizzata, no? Perché prevedeva un percorso molto, molto rigido, molto così ben definito, in sostanza si articolava in questi tre momenti, da una parte diciamo una preparazione teorica, dall'altra parte questa famosa analisi, no? Questa analisi in qualche modo personale o analisi didattica, e dall'altra parte diciamo il fatto di iniziare a trattare i primi pazienti sotto quella che vabbè adesso si chiama supervisione, in realtà il termine che lui usa è un po' più vicino a sorveglianza, quindi sotto la sorveglianza di altri analisti esperti, eccetera. E adesso vi faccio due citazioni, una della Frage e l'altra sempre della lettera di Durig, la lettera a Durig, che effettivamente, come potete capire, è un po' una bella miniera insomma di passaggi, di cose molto interessanti. Fra l'altro la trovate sul sito, l'ho tradotta tempo fa. Questo è Freud che parla nella Frage. Allora pretendiamo che chi voglia esercitare l'analisi sugli altri prima si sottoponga egli stesso a un'analisi. Solo nel corso della propria autoanalisi, come ambiguamente viene chiamata, solo dopo aver sperimentato concretamente sulla propria pelle, si dovrebbe dire sulla propria psiche, i processi asseriti, i nostri allievi acquisiscono le convinzioni su cui più tardi sarà guidata la loro pratica di analisti. Allora vedete che è un po' curioso, perché lui sta parlando in qualche modo nel fatto che ci siano degli allievi che devono fare in sostanza questa analisi personale, no? Però è curioso che lui affermi che nel corso della propria autoanalisi, no? Quindi stiamo parlando di cose diverse, nel senso che la Selbstanalyse è propriamente, proprio morfologicamente, Selbst è auto, autos, no? Quindi autoanalisi. Sembra un piccolo lapsus. Nella lettera Durge questa cosa è ancora più chiara, perché lui scrive: dal 1920 esiste a Berlino un istituto psicanalitico collegato a un policlinico. Ivi è stato istituito un corso didattico di 2 anni che comprende l'autoanalisi del discente, l'esperienza dell'analisi in quanto oggetto della stessa, l'insegnamento teorico e il trattamento di casi selezionati di nevrosi sotto la sorveglianza di istruttori. Allora, vedete, questo è ancora più chiaro, no? Perché fa riferimento propriamente un po' al regolamento, no? Che vigeva questo istituto psicanalitico di Berlino, no? E quindi era un'analisi personale, non era l'autoanalisi, no? Come se lui in qualche modo, questa concezione che già in qualche modo lui aveva enunciato a Worcester, in qualche modo si manifestasse, no? Poteva dire l'analisi propria, l'analisi personale, e invece dice proprio autoanalisi, come se lui stesse dicendo in realtà la formazione è un po' quella che ho avuto io, in qualche modo ho trattato da solo, no? I miei sogni, ho lavorato su me stesso. Questo è abbastanza curioso, come se ci fosse una sorta di doppio binario, cioè lui ormai formalmente dicesse sì, va bene quello che sta succedendo a Berlino, va bene come si sta impostando la cosa. In realtà però abbiamo delle testimonianze, abbiamo una testimonianza verbale di Bernfeld che ci porta in una direzione diversa, perché Bernfeld cosa fa? Va a Vienna da Freud e in sostanza gli chiede un'analisi didattica, cioè gli chiede in sostanza di in qualche modo sostenerlo in questo discorso di formazione, quindi di diventare il suo analista didatta. E la risposta di Freud su questa richiesta è, dice Freud, è un'assurdità, certamente avrete delle difficoltà. A quel punto si vedrà cosa si potrà fare per tirarvi fuori di impiccio. Quindi vedete che è una posizione, come dire, è meno strutturata, no? Nel senso che per come si è andata un po' a configurare un po' il suo atteggiamento, lui probabilmente era sempre per una posizione, se vogliamo, meno rigida, no? Meno burocratizzata, nel senso che lui sicuramente si immaginava che chi vuole fare analisi in qualche modo abbia fatto egli stesso analisi, no? Comunque sia stato nella posizione in qualche modo del divano, no? Anche se poi in realtà spesso le formazioni che lui faceva erano brevissime e addirittura si trattava di passeggiate, cioè proprio c'è questo termine che lui dice umgang, quando magari incontrava Ferenczi eccetera, andavano a fare una passeggiata dopo pranzo oppure alla cena, dopo cena. Capitava che lui scrivesse, non so, Ferenczi ha iniziato la sua analisi 4 settimane fa e poi diceva stasera dopo cena faremo la nostra ultima analisi. E poi in realtà, insomma, Ferenczi ha avuto anche qualche problemino perché non è stato così facile, no, fare un'analisi così breve. Però lui effettivamente si immaginava comunque un qualcosa di non molto strutturato. Questa cosa qua, in qualche modo questo rovesciare, questa richiesta che Benfeld gli fa dicendo che è un po' una corbelleria, eccetera, è abbastanza significativo. Però diciamo che sicuramente non è stata una posizione che ha mai voluto in qualche modo esporre in modo così chiaro, no? Quindi c'è una sorta di doppio binario. Tra l'altro è curioso che nel settembre del 29 ci sia questo congresso a Innsbruck. Chiaramente Freud non va, perché dal 22, quando lui comunque ha avuto la prima operazione eccetera, inizia a avere problemi di salute, tende a spostarsi pochissimo. Comunque lui non va, si parlava ancora della questione dell'analisi laica. La cosa curiosa che lui fa è mandare un telegramma, che fra l'altro nelle prossime settimane vedremo di tradurre, un bellissimo telegramma dove lui dice vi auguro di fare un bel congresso, un bel convegno, eccetera, e lui parla di un termine che secondo me è collegato precisamente al suo concetto di scienza, perché lui dice vi auguro che sia un congresso fecondo, no? Quindi questa fecondità del sapere è un qualcosa che per lui è sempre assolutamente presente, e che la fecondità non debba pagare comunque in qualche modo il prezzo a questioni pratiche, cioè lui voleva dire in sostanza questioni materiali, no? Perché sembrava per lui quello che era l'elemento centrale che muoveva in qualche modo i medici, no? Nel momento in cui in qualche modo ha una posizione comunque molto restrittiva nei confronti dell'analisi laica. E la cosa curiosa che fa, che secondo me riporta questa posizione comunque non strutturata, è quella di far leggere alla figlia Anna Freud il testo sull'umorismo, quindi un testo comunque dove il superio ha una grande importanza. E questa se ci pensate è un'ironia straordinaria, cioè lui cosa voleva dire? Attenzione a non sacrificare a questioni pratiche gli interessi della scienza, quindi la fecondità del sapere. E poi cosa stava dicendo? Attenzione che queste forme di burocrazia un po' estesa, un po' fin troppo diciamo invadente, non sono che una costruzione del superio, no? Quindi insomma è abbastanza interessante. Ora siamo arrivati comunque alla fine del quinto capitolo. In qualche modo l'enigma è risolto, nel senso che lo slittamento di significato, no? Attorno a questo significante di lion, di profani barra laici, ormai è completamente risolto da un punto di vista teorico. Ora però la questione in qualche modo deve essere portata nel sociale, la questione deve essere portata in un ambito politico. Quindi il capitolo sesto è il primo snodo di questo affacciarsi sul sociale, perché è precisamente il rapporto della psicanalisi con la legge. Invece nel settimo capitolo Freud cercherà di in qualche modo cercare di risolvere il problema del rapporto tra psicanalisi e medicina. Sono un po' come dire, la soluzione al discorso del padrone, no? Cioè il discorso del padrone del diritto e il discorso del padrone della medicina. E qui secondo me emerge un aspetto un po' problematico di questo testo, perché, come abbiamo detto più volte, insomma, è un testo che lui scrive in qualche modo per cercare, come aveva fatto nella realtà con Durig, questo esponente del Consiglio Superiore di Sanità, scrive questo testo semplicemente per difendere Reich in qualche modo, per portare tutto il suo sapere sulla specificità della psicanalisi in qualche modo per difenderlo. Quindi è come se il suo obiettivo fosse difendere Reich di fronte alla legge, in qualche modo dare delle argomentazioni ovviamente con la capacità di persuasione che lui indubbiamente possedeva e il suo carisma. Però ci accorgiamo che successivamente, quando capisce che invece i medici non hanno recepito il suo discorso, capiamo che in sostanza voleva prendere due piccioni con una fava, cioè voleva convincere sia i giudici, sia i politici, sia chi in qualche modo doveva farsi carico di questa questione a livello politico, ma voleva contemporaneamente convincere anche i medici analisti, no? Che comunque erano la maggior parte dei medici a quel periodo. E se comunque in qualche modo, anche diciamo un po' per inconsistenza dell'accusa di questo medico che a sua volta aveva accusato Reich, diciamo, di fronte a questa inconsistenza la questione di Reich in qualche modo si era risolta, non era riuscito affatto a convincere i medici sulla specificità della psicanalisi. Si tratta di comunque due capitoli che secondo me da un punto di vista etico sono molto forti. Questo vigore etico, l'abbiamo scritto anche nella citazione Esergo, è sicuramente uno dei motivi che ci ha portato avanti a lavorare, diciamo, instancabilmente su questo testo per praticamente un anno. La posizione che lui assume in questo sesto capitolo, insomma, è molto chiara. Lui dice: in campo ci sono interessi diversi, è chiaro che per poter garantire a questa giovane scienza, questa scienza nuova, di potersi sviluppare, è chiaro che in qualche modo l'invadenza della legge, la tutela della legge, debba essere comunque in qualche modo limitata e non debba comunque impedire che questa legge, che questa scienza si sviluppi. Quindi lui dice: io sono per il permissivismo, cioè questo termine che è un termine solo austriaco, che è Gewährenlassen, quindi tutto attaccato, che con lunghe ricerche abbiamo tradotto proprio con permissivismo. È un termine che lui semplicemente associa al laissez-faire, quindi lasciar fare. C'è una citazione che vi voglio portare, perché secondo me, a parte che è lo snodo centrale in qualche modo dal punto di vista etico di Freud, ma è comunque fondamentale perché in qualche modo Musatti ha castrato un po' questo testo, secondo me in malafede, adesso cercherò di dimostrare anche perché affermo questo, e quindi in sostanza è un messaggio che non è arrivato in Italia, cioè quello che voleva affermare Freud in qualche modo non è assolutamente passato nella traduzione, scusate. Allora, questo è Freud che parla. Si può osservare, dove ci sono solo pochi divieti, essi sono scrupolosamente osservati. Dove ogni piè sospinto c'è un divieto, si ha per davvero la tentazione di ignorarlo. Poi, non c'è bisogno di essere anarchici per rendersi conto che le leggi e i regolamenti non possono avere diritto al carattere della sacralità e dell'inviolabilità. Anzi, spesso sono, o dopo poco diventano, inadeguati nei contenuti e lesivo del nostro senso di giustizia. Tanto che, considerata la goffaggine delle persone che reggono la società, per correggere queste leggi inadeguate, spesso non resta che trasgredirle coraggiosamente. Ora, a parte la goffaggine dei politici, che purtroppo per noi è un tema ancora di attualità, diciamo che l'articolazione del pensiero di Freud è abbastanza chiara. Cioè lui dice: non ci sono troppi divieti, come se volesse dare anche a questo termine, diciamo, legale una connotazione un po' più debole, no? Si tratta di divieti, no? Ad esempio lui fa un altro esempio, no? Dice: il divieto di calpestare le aiuole, fa vedere delle cose di questo tipo, no? Quindi dove ci sono troppi divieti, troppi regolamenti, magari anche a livello comunale, eccetera, eccetera, allora viene voglia di in qualche modo non tenerne conto, no? Ignorarli. Quando però arriva la parte più importante, in qualche modo più pesante, quando parla di leggi inadeguate, quindi sta precisamente parlando di questa legge che in qualche modo, così come era interpretata, associava la psicanalisi in modo stringente alla medicina, lui dice: considerata la goffaggine, è un termine incredibile quello che lui usa, perché Schwerfällig, a noi ci è venuta in mente la Schwerfälligkeit, il termine con il sostantivo, ci è venuta in mente una sorta di elefante in una cristalleria, ecco, una cosa di questo tipo, perché dà tutta la dimensione di qualcosa di pesante, che è di lento, che cade, che non ce la fa, insomma, no? A stare nel contesto in cui non ce la fa, insomma, no? Si muove in un modo un po' goffo, no? Quindi la goffaggine delle persone che dovrebbero in qualche modo dire qualcosa sull'analisi, no? Ma non capiscono nemmeno di che cosa si stia parlando. Dice, per correggere queste leggi inadeguate bisogna trasgredirle coraggiosamente. Questo coraggiosamente è Herzhaft, che va benissimo coraggiosamente, nel senso che anche l'italiano ha dentro, nel coraggio dentro cor, no? Ha dentro il cuore, no? Il latino. Però, insomma, qualcuno ha parlato anche di tradurre con il cuore, no? Comunque, insomma, trasgredirle coraggiosamente. Cosa fa invece Musatti? Musatti, secondo me, fa un finto doppio lapsus. Ovvero, lui cosa fa? Quando Freud parla dei divieti, diciamo, più in alto, prima, quando parla dei divieti, lui dice ha la tentazione di infrangere i divieti. Mentre Freud dice semplicemente non tenerne conto, ignorarli. Quando si arriva sotto, che c'è la parte più densa, no? Dove si parla della legge di trasgredire, cioè dove il singolo in qualche modo deve avere il coraggio, no? Deve avere il cuore per trasgredire, lui cosa fa? Non tenerne conto, quindi fa un'inversione. Però perché io dico che è in malafede? Perché non poteva tradurre e mettere già il termine che avrebbe letto solo dopo. Poi il fatto che li scambi è molto strano. Se questo non fosse sufficiente, lui cancella il termine Herzhaft, lui cancella il termine coraggiosamente. Direi, mettendo insieme tutte queste cose, siamo a livelli di probabilità vicini al 99%, nel senso che è assolutamente improbabile che tutto questo avvenga per caso, no? E quindi questo è un po' quello che è arrivato in Italia. Arriviamo allora al settimo capitolo, dove diciamo appunto c'è questo altro snodo, no? Il rapporto in qualche modo tra la psicanalisi e la medicina, diciamo impostato in un modo più analitico, perché Freud effettivamente spesso è analitico, proprio anche nella trattazione dei suoi punti, del rapporto appunto tra psicanalisi e medicina. Allora lui cosa fa? A parte che spesso, e questo è un altro dei problemi, parlando dell'analisi lui certe volte cita e parla in termini proprio medici. C'era un passaggio che, che Musatti aveva tradotto male, non si capiva, ma c'è un passaggio dove lui dice, usa l'espressione sintomo diretto. Il sintomo diretto è qualcosa che ha a che vedere precisamente proprio con un'impostazione medica, mentre si stava parlando di un nevrotico. In questo settimo capitolo, a parte diciamo, questi piccoli problemi, lui declina tre interessi che devono in qualche modo guidare la scelta della soluzione per la questione. Lui dice l'interesse del malato, l'interesse del medico e poi anticipa l'interesse della scienza. Questo è Freud che parla. L'uso della psicanalisi per la terapia delle nevrosi è solo una delle applicazioni e forse l'avvenire mostrerà che non è la più importante. In ogni caso sarebbe ingiusto che a un'applicazione si sacrifichino tutte le altre, solo perché questo campo di applicazione tocca la sfera degli interessi dei medici. Questo è un passaggio fondamentale perché è ancora... non è ancora molto chiaro, cioè è ancora un po'... Infatti lui stesso, credo, per venire a capo di questo problema dovrà aspettare un anno, cioè dovrà aspettare che ci sia una grandissima discussione che è avvenuta sulle riviste e inglese e comunque poi in inglese e in tedesco, sulle riviste dell'IPA, appunto sulla questione dell'analisi laica, dove sono stati raccolti insomma pareri di tanti analisti di diverse scuole. Quindi qui è ancora accennato, però lui comunque inizia a capire che in sostanza cosa aveva fatto? Lui aveva identificato la psicanalisi con l'applicazione terapeutica, cioè in qualche modo erano un po' la stessa cosa. Però lui inizia a capire che in sostanza dare una centralità assoluta a questo aspetto dell'applicazione terapeutica in realtà fa perdere di vista tutto il resto, in realtà toglie spazio a tutto il resto. Questo è come dire, uno dei motivi teorici per cui si è dovuto occupare di questa questione al di là dell'aspetto di Reich. Cioè, questo è, come dire, in qualche modo si è accorto che doveva riposizionarsi, cioè doveva spostare il baricentro. Quindi questo è l'emergere di questo aspetto ancora a livello embrionale. Però adesso vi cito un aspetto, sempre su questo aspetto vi cito un passaggio del postscritto che lui appunto scrive nel 27, che non è un postscritto tanto a questo testo del 26, è più che altro una postfazione, una chiusura di tutta questa discussione di cui vi ho parlato un attimo fa, di questa discussione appunto che è avvenuta sulle riviste dell'IPA, dove veramente lui si è trovato isolato, cioè in qualche modo sono andati sulle sue posizioni praticamente solo quelli della scuola ungherese, no? di Ferenczi, eccetera, e quindi assolutamente un po' tutti, cioè sia la maggior parte dei suoi discepoli, come li chiamava lui, sia soprattutto, vabbè, gli americani, è ovvio. Quindi Freud dice nel postscritto: per ragioni pratiche, anche nelle nostre pubblicazioni, abbiamo preso l'abitudine di distinguere l'analisi medica dalle applicazioni dell'analisi. Questo non è corretto. In realtà la linea di demarcazione fra la psicanalisi scientifica e le sue applicazioni attraversa sia il campo medico sia quello non medico. Vedete, questo qua è purtroppo un ravvedimento tardivo, nel senso che... come dicevo prima, effettivamente troppo tardi si è accorto del costo che aveva in termini scientifici questa affermazione che lui riporta tante, troppe volte, no? della psicanalisi che è sorta sul terreno medico. In realtà lui a un certo punto dovrà affermare, lo fa molto bene nella frage, che la scienza ha bisogno di una sua unilateralità. In qualche modo la scienza, in qualche modo... nel momento in cui, vabbè, può nascere, no? Dice, anche in modi e su terreni un po' diversi, no? Anche in modo casuale, però nel momento in cui deve perseguire la ricerca sul proprio oggetto, deve poterlo fare liberamente, in modo unilaterale. Perché poi, insomma, questo discorso della scienza, che lui comunque inizia a portare avanti in un modo abbastanza sistematico, a partire da questo testo, però... porta dentro tantissimi problemi, perché alla scienza si resiste, cioè è un significante abbastanza nuovo, no? Cioè, sono pochi secoli, mentre, come dire, il trattamento medico o in generale le applicazioni tecniche, no? La tecnica è vecchia, no? di millenni, per non dire milioni di anni, quindi stiamo parlando comunque di una grandissima inerzia, no? che bisogna in qualche modo combattere per portare avanti questo discorso scientifico. Adesso voglio solo farvi in qualche modo un po' una conclusione, cercando di raccogliere un po' di punti critici che in qualche modo in questo percorso guidato, no? guidato da Freud stesso, no? Che abbiamo fatto in quest'opera, abbiamo comunque trovato, e poi insomma cercare di portare qualche elemento di speranza. Allora, da una parte mi sento di affermare abbastanza tranquillamente che quando Freud scrive questo testo in realtà fa il discorso dell'altro, ovvero un testo di questo tipo, dove comunque lui doveva lavorare per in qualche modo proteggere la psicanalisi, per in un modo magari un po' proattivo, per prendere campo, no? Come dicevo, per occupare un campo teorico, probabilmente doveva fare un discorso che era più affine all'oggetto di questa scienza, no? Che è l'inconscio, mentre banalmente lui faceva, come ho dimostrato, il discorso della questione disputata, cioè faceva il discorso delle università, faceva il discorso di un sapere in qualche modo onnicomprensivo, che si presumeva essere onnicomprensivo, che poteva spiegare tutto, cioè era di fatto un po' un discorso del padrone, no? Di chi sa tutto, di chi comunque dice all'altro, ok, è così, vai, procedi. E questa cosa è curiosa, perché lui, questa cosa che in qualche modo la forma del discorso è fondamentale nella scienza, lui ce l'aveva benissimo chiara. C'è questo testo bellissimo, che è un caso clinico che però non è molto conosciuto, perché probabilmente non ha avuto, non so, un esito glorioso, no? Perché alla fine è stato interrotto, È un caso di, in sostanza, di omosessualità femminile, è un caso del 20, lo trovate nel nono libro delle OSF, e si intitola Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile. C'è un passaggio dove lui fa chiaramente capire che la forma espositiva è determinante in qualche modo nel momento in cui si parla di psicanalisi. Vi faccio questa brevissima citazione perché secondo me è straordinaria. Il metodo dell'esposizione lineare risulta scarsamente adatto alla descrizione di processi psichici intricati e che si svolgono a diversi livelli della psiche. Sono pertanto costretto a interrompere la discussione di questo caso e ad ampliare e approfondire alcuni punti già trattati. Cioè lui sta dicendo, se è questo l'oggetto di cui ci dobbiamo in qualche modo occupare, dobbiamo essere in grado di cambiare la forma in cui lo facciamo. Quindi, secondo me vale la pena leggerlo perché effettivamente è, come dire, un florilegio di punti di vista questo testo, no? Continua, lui inizia e dice, c'è questa persona che viene così, ci sono, non so, due o tre episodi che vi voglio raccontare, però adesso basta, mi fermo qua, vado avanti, parlo di questo, poi torno indietro, e assolutamente la forma segue l'oggetto. Poi, come vi ho mostrato, c'è un discorso ambivalente, secondo me anche ambiguo, come spesso succede un po' nelle opere di Freud, perché effettivamente a lui non gli interessavano discorsi molto strutturati, non gli interessava fare un sistema, soprattutto un sistema filosofico, quindi è chiaro che lui è molto poco strutturato. È però vero che su questo discorso della formazione ha tenuto, secondo me, un atteggiamento veramente ambivalente, nel senso che da una parte lasciava libero campo alla burocratizzazione della formazione, d'altra parte a livello personale non ci credeva e in qualche modo poi ha avuto un atteggiamento un po' distaccato, ha fatto dell'ironia fino agli anni 30, quando comunque poi ha dovuto combattere molto, molto fortemente contro gli americani, quindi lì ha dovuto prendere un attimo le posizioni, però sulla formazione lui è molto debole. E questa cosa ovviamente è collegata anche al discorso scientifico, che secondo me è un terzo punto critico. Come vi ho dimostrato all'inizio di questa esposizione divulgativa, lui fa capire che non è in grado di gestire la scienza a livello collettivo, cioè lui è stato bravissimo a fondare questa scienza, perché comunque ha fatto, secondo me, uno sforzo straordinario, cioè come Renato mi ha insegnato questa cosa della capacità negativa, è sicuramente una cosa straordinaria, cioè se vogliamo parlare ad esempio di cosa succede a Breuer incontra questo caso, no? Questo caso di Hanno, eccetera, di fronte al transfer praticamente rimane bloccato, non sa cosa fare, no? Freud è stato lì, cioè Freud è rimasto in questa situazione di confusione, non riusciva a capire se lui era innamorato, se lei era innamorata, perché, eccetera, fino è stato così tanto in questa situazione negativa e poi anche successivamente con Dora, eccetera, eccetera, fino a capire che cosa fosse questa cosa del transfer, no? Capire che ci fosse un elemento coattivo, eccetera. Quindi lui dal punto di vista personale, cioè tanto di cappello, voglio dire, lo sappiamo tutti, è un soggetto straordinario, però quando questa nuova scienza doveva declinarsi in un collettivo, quando questa nuova scienza in qualche modo doveva diventare elemento di formazione, cioè in qualche modo doveva strutturare la formazione degli analisti, per lui c'era il dogma. Insomma, è un buco, cioè c'è un vuoto incredibile. Non per niente nel 28 lui dirà che l'analisi laica è stata un buco nell'acqua, no? Ein Schlag ins Wasser. Come quarto e ultimo punto critico direi che c'è proprio questa incapacità di emanciparsi dal punto di vista medico, no? Nel senso che lo sforzo che lui fa è grandissimo, cioè passa questo mese, no, a scrivere questo testo, immaginandosi questa persona con cui deve dialogare, deve smontare tutte le cose, ma in realtà non ce la fa, perché lui stesso è medico e lavora, come magari poi accennerà Sciacchitano dopo, lavorerà con gli strumenti della logica, comunque la logica che cerca di negare la negazione, eccetera, eccetera. Lui non riesce a uscire da questo discorso. Se posso accennare ancora una cosa? Abbiamo trovato che c'è questo termine, no? che circola in un modo curioso nella frage, no? Nel senso che il termine è umweg, che vorrebbe dire fare un giro intorno, no? Mi è venuto questo neologismo di un'allungatoia, no? Nel senso che noi diciamo accorciatoia, accorciare, no? In inglese shortcut. mentre l'unweg significa fare qualcosa invece di contrario, no? Allungare, no? Andare a girarci intorno, no? Allora lui in sostanza compare due volte questo termine. Una volta quando lui dice che la formazione medica è un umweg, e quindi è un girarci intorno, no? Alla psicanalisi, perché non, come dire, non è entrare nel campo della psicanalisi, no? Ma allungare la formazione, addirittura a un certo punto lui dice state attenti perché allungate, allungate, ma poi cala il desiderio, no? di analizzare, no? di assumere questa cosa. E questo termine è lo stesso che in qualche modo lui dice, no? Io ho fatto questo umweg, ho fatto tutto questo giro, no? Quando lui fa questo accenno biografico dice io ho fatto questo lungo giro. E quello che dice agli altri, quello che lui sembra abbia detto a Reich, dice ma non fare tutto questo giro, tu hai già studiato, hai fatto una lui aveva fatto una tesi su Flaubert cercando di fare un'analisi che poi insomma Freud in qualche modo è andato lì. È straordinario perché quando lui incontra Freud, lui parla della sua tesi e poi Reich dice sì, gli ho detto due o tre cose e ho capito che lui ne sapeva ancora più di me. No? Però quello che lui gli dice a Reich, stai attento a non fare questo giro lungo, no? Cerca di trovare un'altra strada, no? Cerca di formarti dentro la psicanalisi, non fare questa cosa. Quindi questo discorso della negazione continua a girare, no? Cioè come se lui dicesse non fai quello che ho fatto io, no? Cioè come cioè, questa cosa che io dicevo che lui era identificato con Reich, era identificato precisamente in questo gioco di negazione. Ora adesso per chiudere solo due prospettive un attimo, diciamo, nel futuro. Da una parte quello che lui ci ha indicato, cioè quello che Freud ci ha indicato è che la liberazione, in qualche modo la psicanalisi dal discorso medico avviene passando per la scienza. Anche se è appena abbozzato è importantissimo. Secondo me già ci sono successivamente nell'opera di Freud dei testi che sono importantissimi in questo senso, cioè Costruzione in analisi precisamente porta avanti questo discorso epistemologico con ovviamente riflessi molto forti nel clinico, quindi secondo me se si vuole partire da qualche punto in Freud si può partire benissimo da lì. E poi l'altra cosa che in qualche modo stiamo cercando già di sviluppare adesso con questo collettivo di meta-analisi che abbiamo appena iniziato è precisamente risolvere questo problema del modo in cui si pensa in un modo scientifico nel collettivo, ovvero questa cosa che Freud aveva fatto solo a livello dogmatico, no? Dice no, sono questi gli argomenti di formazione studiate, no? È questo. Mentre qui si tratta di portare in qualche modo il lavoro sull'inconscio che viene nel setting analitico individuale, si tratta di trovare delle forme collettive per cui anche l'inconscio possa essere portato, insomma, a crescere in mezzo agli altri.
Okay. Bene, ringraziamo Radice per questa meravigliosa relazione. Facciamo la pausa e poi ci rivediamo per la relazione di Sciacchitano. Sì.
Quanto? 10 minuti.
Direi 10 minuti. Va bene. La prossima relazione avrà titolo L'analisi freudiana. Ci vediamo fra 10 minuti. Relazione appunto Antonello Sciacchitano e il titolo è Analisi freudiana.
Allora, Davide Radice ci ha parlato in modo dettagliato e a lungo della psicanalisi laica. Io vi parlerò molto più in breve e più a volo d'uccello dell'analisi freudiana. Ho la sensazione di farvi un discorso inutile, che bisogno c'è di precisarla, perché parlare di analisi freudiana? Esistono analisi non freudiane? Personalmente non credo all'esistenza di analisi non freudiane, ma non sono venuto qui per esporre le mie opinioni personali. Per il senso comune invece sì, esistono tante forme di analisi. Di solito si chiede a uno psicanalista, ma che analisi fai? Freudiana, junghiana, kleiniana, lacaniana, bioniana, winnicottiana, eccetera. Tuttavia non uso in questo senso la specifica di analisi freudiana. Si sente? Non intendo contrapporre l'analisi freudiana alla lacaniana, per esempio, né ad altre. Nella mia accezione del termine, se c'è analisi è perché c'è già analisi freudiana. In sé il termine freudiana riguarda tutte le varianti di analisi, junghiana, kleiniana, eccetera, le quali, se sono analisi, sono anche freudiane. E allora sono analisi e non semplici psicoterapie. Come applico allora il termine freudiana all'analisi? Lo applico semplicemente a se stesso, per verificare se l'analisi che ho davanti a me è veramente freudiana. Ed è quello che cercherò di fare qui oggi. Concretamente prendo lo spunto da due temi freudiani presenti nel libro che abbiamo presentato oggi, la questione dell'analisi laica. Il primo spunto è quello della laicità dell'analisi freudiana. Il secondo è quello della volontà di guarigione dalla malattia mentale. Detto questo, mi accingo a verificare in che misura Freud li ha trattati questi due temi. Eserciterò il sospetto, Freud è noto attraverso l'opera di Freud insieme a Nietzsche e Marx come il propositore della scuola del sospetto. Non condivido tutto di Ricoeur, ma questo è da tenere presente. Eserciterò il sospetto che ogni tanto Freud non sia stato all'altezza del suo freudismo. Poco male. Ogni tanto dormicchia anche Omero, diceva un altro grande poeta. Avverto allora che tratterò questi due spunti, che considero al cuore dell'analisi freudiana, con un certo spirito critico, perché ritengo che Freud non li abbia sviluppati con la necessaria coerenza rispetto alle proprie intuizioni fondamentali. Per intuizioni freudiane fondamentali intendo quei tre assunti teorici per cui l'analisi è analisi, non c'è bisogno di dire freudiana. Primo, l'esistenza dell'inconscio. Esiste un sapere che non si sa di sapere, addirittura che non si vuole sapere. Freud ha inventato le resistenze all'analisi, erano le resistenze al suo sapere, ma oltre a quelle c'è proprio la resistenza al nostro sapere che non vogliamo sapere. Secondo, l'esistenza di una rimozione originaria, Urverdrängung, in tedescaccio. Nell'Urverdrängung ci sono contenuti che non salgono mai alla coscienza dell'io. Questo vuol dire che ogni analisi freudiana è incompleta, infinita, unendlich. Terzo, l'esistenza, sono tutti assiomi esistenziali, esiste un sapere che non si sa di sapere, esiste una rimozione originaria, esiste, terzo, un'azione differita del sapere, cioè esiste un tempo di sapere. Detto questo, però, dovete stare tranquilli, non voglio superare Freud, io non sono un nuovo maestro di freudismo, anche perché non mi piace insegnare, se sono qui è perché Emilia mi ha tirato per i capelli. Sì. No, lo sa Emilia, lo sa. Non propongo di superare Freud, né avanzo una mia dottrina super freudiana. Io mi limito ad applicare Freud a Freud, o meglio, il freudismo al freudismo, ripulendo Freud in certe sue incongruenze, quelle che a me sembrano incongruenze. Allora vengo al primo punto. Nelle prime due righe, come ha ricordato Davide Radice, del testo qui in esame, Freud espone una bizzarra definizione di laico. Propone l'identità laico uguale non medico. Sarebbe come dire che le formiche e gli ingegneri, essendo non medici, sono laici. Ce ne sarebbe abbastanza per considerarla una definizione sintomatica, prendendola come spunto per analizzare in Freud quello che non è stato ben analizzato. Ma non batto questa strada personalistica. Non voglio fare la patografia di Freud. Voglio invece fare un lavoro scientifico, cioè dire applicare la teoria freudiana alla teoria freudiana per rimetterla in sesto, quando in certi casi, come qui, pencola. Sin dalla prima ora Freud ha insegnato che nell'inconscio non esiste negazione. Se l'analizzante nega un enunciato, spesso lo afferma. Perché, dice Freud, l'analizzante usa la negazione per far arrivare alla coscienza dell'io il contenuto rimosso. Non condivido al 100% questa teoria che suppone un piccolo uomo dentro l'uomo, che dirige l'uomo. Però tengo per buono il risultato che si può verificare tante volte in clinica. Allora, per la teoria freudiana, non medico uguale medico? E quindi per la suddetta identità di prima, medico uguale laico? Sono questioni. Applicando Freud a Freud vengono fuori. Sì e no. Bisogna procedere con prudenza e distinguere i casi. Tutto il pamphlet freudiano, di cui insieme a Davide Radice ho approntato una nuova traduzione, è una tirata contro i medici. Se la prende ad personam con i medici. Freud, con un accanimento direi mal riposto, per non dire, non dite che lo dico, per non dire paranoico. I medici per Freud eserciterebbero la psicanalisi in modo selvaggio, senza essere mai passati per la formazione ortodossa, envisagé da Freud stesso, l'analisi personale, l'autoanalisi dei propri sogni, i controlli della pratica medica con analisti più esperti, la partecipazione all'attività culturale degli istituti psicanalitici, eccetera. Fin qui niente di male, non c'è proprio niente da criticare, ognuno ha il diritto di annunciare il proprio Vangelo e affondare la propria chiesa basata sui propri riti di cooptazione. Il paradosso però comincia a far capolino nel momento in cui Freud attacca i medici, con accento a volte persecutori, a volte francamente paranoici, specialmente nei confronti dei medici americani, nel momento stesso in cui propone una psicanalisi medica. Questa è la prima incongruenza che segnalo in Freud. Perché Freud comincia, senza dirlo, c'è un non detto in tutto dietro questo operetto, questo comincia da una fallacia molto comune, comune ai tempi di Freud, è arrivata fino a noi viva e virulenta. Non diversamente da molti di noi, magari qui presenti, Freud considerava la medicina una scienza. Però ancora oggi il re di Svezia conferisce il premio Nobel ai medici considerati alla stessa stregua dei fisici, dei chimici e degli economisti. Quindi il senso comune considera la medicina una scienza. Proponendo una psicanalisi medica, quindi Freud intendeva proporre una psicanalisi scientifica. Tale doveva essere la sua Junge Wissenschaft, giovane scienza, che in tedesco vuol dire anche nuova, Junge, giovane vuol dire anche nuovo, anche ultimo, Junge Gericht, l'ultimo giudizio. Io condivido la presunzione freudiana che la psicanalisi sia una scienza, è il motivo per cui ho tradotto questo libro, ma non condivido mai l'assunto, mai bene esplicitato da Freud, che sia una scienza medica. Scienza e medicina, qui mi butterete fuori dalla porta perché sto parlando in un ospedale, scienza e medicina non vanno insieme, perché la medicina non è una scienza ma è una tecnica. Applica la terapia ai ritrovati delle scienze che lei non ha prodotto, ma che si sono prodotti altrove, in biologia, in chimica, in fisica. La medicina di per sé, an sich und für sich, in sé e per sé, non è una scienza. Ma su questo punto non posso andare più oltre. Mi soffermo invece sull'assetto medico che Freud conferì alla propria psicanalisi. La psicanalisi freudiana è medica, sia in teoria sia in pratica, e comincio dalla teoria. La psicanalisi è medica in teoria perché la teoria psicanalitica è organizzata come una eziopatogenesi. Sto parlando a un pubblico di operatori sanitari e quindi non dovrei spiegare proprio a voi cos'è una eziopatogenesi. In qualunque manuale da voi studiato di patologia medica, per ogni malattia, avete trovato in testa il capitolo eziopatogenesi. Ne spiego il significato per eventuali presenti in sala che non conoscessero. C'è qualche non medico in seconda fila. L'eziopatogenesi è una variante del principio filosofico che va sotto il nome di principio di ragion sufficiente. Il principio di ragion sufficiente è la base concettuale del discorso medico, nonché del comune buonsenso, al limite della paranoia. Per tutto c'è una causa. Per il medico ogni fenomeno patologico ha una causa specifica che lo produce, l'eziologia, che va dal virus al batterio, al fattore ambientale, al gene, il famoso genoma. C'è una causa e una precisa, l'eziologia, è una precisa via di sviluppo, la patogenesi. Insieme, eziologia e patogenesi, fanno l'eziopatogenesi. Lungo la patogenesi si sviluppa la malattia. L'eziopatogenesi freudiana ha un nome che copre questa origine medicale, perché Freud l'ha chiamata metapsicologia. Meta, ha spiegato molto bene Davide Radice, perché vuol dire che al di là della psicologia intesa come luogo della coscienza. Freud inventa l'inconscio, al di là dell'inconscio c'è la metapsicologia. Purtroppo la metapsicologia ha pochissimo a che fare con l'inconscio. La metapsicologia ha a che fare con delle cause. Le cause si chiamano traumi sessuali. La patogenesi si sviluppa lungo le linee pulsionali. Le pulsioni sono forze costanti che portano o alla soddisfazione sessuale, se sono pulsioni sessuali, quindi sono cause efficienti, nel senso aristotelico del termine, o portano allo stato di equilibrio pulsionale, al nirvana, alla quiescenza delle tensioni psichiche, se agisce la pulsione di morte. Ma allora la pulsione di morte è un'altra causa aristotelica, è la causa finale, stabilisce il telos, lo scopo di tutto l'ambaradan psichico, che è di autoannullarsi. Anche di questa eziopatogenesi non condivido molto, perché oltre a essere aristotelica, e io non sono, da 4 secoli non sono più aristotelico, da Galilei in poi non sono più aristotelico, non la condivido non solo perché è aristotelica questa mitopsicologia, ma perché è mitica. non esistono forze costanti in biologia. Io non dico che la psicanalisi sia una, debba essere una biologia, però mi preoccupo che non contrasti con la biologia. Non è biologia, ma non deve contraddire la biologia. In biologia non esistono forze costanti. In fisica forse, principio di inerzia di Cartesio e Galilei, ma in biologia le forze sono variabili, oscillano. Quindi Freud, che convoca nella sua mitopsicologia delle forze costanti, convoca un mito, no buono. La seconda ragione per cui non mi piace la mitopsicologia freudiana è che è deterministica. Cioè, c'è sempre una pulsione dietro ogni cosa. Freud ha allargato il campo della sessualità al campo del linguaggio. Sessualità equivale al verbo lieben, dice nella analisi selvaggia. Sessualità non vuol dire solo scopare, vuol dire in generale amare. Allora, allargando così tanto il campo, è sicuro di trovare una causa. E la trova, l'ha trovata. Tutto il suo lavoro teorico, dalla eziologia dell'isteria del 1895, è la ricerca delle cause psichiche. Nel 1895 pubblica uno scritto intitolato proprio in modo medico, L'eziologia dell'isteria. Andate a leggerlo. Vi paragona l'isteria niente meno che alla tubercolosi. C'è un agente patogeno nella tubercolosi, che è il bacillo di Koch, c'è un agente patogeno nell'isteria, che è il trauma sessuale primitivo. Sto dicendo queste cose solo non per criticare Freud, perché poveretto, lo diceva lui stesso. Ich bin kein Wissenschaftler, non sono uno scienziato. Esattamente 113 anni fa, 1 febbraio del 1900, scriveva Fliss, io non sono uno scienziato, ich bin kein Beobachter, non sono un osservatore. Addirittura dice, ich bin kein Denker, non sono un pensatore. È Freud che dice questo di se stesso. Cosa sono? Io sono un conquistador temperamente, ho il temperamento del conquistatore. Se vuoi, io sono un avventuriero. Verissimo. Ha scoperto una regione dello psichico Freud. Purtroppo la cartografia che ha dato di questa regione nuova, la cartografia è vecchia, è medica. Ha stabilito dei paletti che sono le cause, ha stabilito dei percorsi che sono le patogenesi. Benissimo la scoperta del nuovo territorio, un po' meglio se a questo territorio applichiamo una metodologia di ricerca adeguata, cioè non medica. Ho detto che Freud è medico sia in teoria, credo di averlo argomentato. È medico, la psicanalisi è medica anche nella terapia. Nella pratica della terapia psicanalitica. Nel senso che proprio in questo testo che abbiamo tradotto della psicanalisi laica, nello spiegare, nel divulgare è molto bene come funziona la psicanalisi all'osservatore imparziale, Freud dice che la psicanalisi consiste in una restitutio ad integrum. Qual è l'integrum? L'integrità, la salute psichica, secondo Freud. La salute psichica è ciò che viene prima delle rimozioni infantili, che l'infante ha esercitato di fronte all'emergenza del sessuale, ne ha avuto paura di perdere il pisello se era un maschio, e allora ha rimosso il contenuto. Questa rimozione infantile è alla base, è la causa della successiva patogenesi nevrotica. L'analisi toglie la rimozione, riporta il soggetto a prima della rimozione e quindi consente il guadagno, il das Gewinn, termine tipicamente tedesco, il guadagno della salute. poi correggerà questa sua posizione, ma nelle costruzioni, come accennava prima Davide Radice, nella psicanalisi c'è anche un gewinn del nuovo, le costruzioni in analisi portano a situazioni non prima sperimentate dal soggetto, non c'è solo la restitutio ad integrum, non c'è solo il ritorno a uno statum quo, però al pubblico, nel collettivo, Freud presenta la psicanalisi come pratica medica di lavoro contro la causa patogena, perché la terapia psicanalitica è un'anticausa, come è un'anticausa il farmaco che usa il medico contro il tifo. Il discorso eziologico è ineliminabile dalla medicina, e giustamente, come si fa a eliminare il discorso eziologico quando si tratta di curare il tifo? Ma qui non stiamo curando il tifo. Le malattie nevrotiche forse, e Freud ce lo insegna, sono diverse dal tifo. Allora, questo è l'assetto, semplificando molto, che Freud dà alla sua analisi. Ma allora, se questo è l'assetto, perché attacca i medici? Se l'assetto è medico, perché attacca i medici? Questa è un'incongruenza, anche politica. E forse c'è di più. Se, come ricordava Emilia all'inizio, il nevrotico non vuole guarire, come si può pretendere di guarirlo? Freud fa saltare sulla sedia l'osservatore imparziale quando gli dice: ma c'è una cosa che lei non immaginerà, c'è che il malato nevrotico non vuole guarire. Oh, dice, è possibile, soffre e non vuole guarire. Eh sì, dice Freud, l'esperienza ci dice questo. Freud dà anche una spiegazione che io condivido parzialmente: in base al senso di colpa il malato si ammalerebbe per punirsi, ma contemporaneamente godere della punizione, eccetera, eccetera. Resta il fatto, questa spiegazione per me è criticabile, resta il fatto che il malato non vuole guarire. Allora tentare di guarirlo non è altro che accanimento terapeutico. Paradossalmente, l'approccio freudiano è fuori legge, perché l'accanimento terapeutico è perseguibile. Insomma, io non sto facendo un discorso contro Freud, sto cercando di tirare fuori Freud dalle peste in cui lui stesso si è messo. E una di queste è proprio la concezione medicale della psicanalisi. Non se ne esce. Questo libretto, che è medicale contro i medici, non può concludere, come ha spiegato Davide Radice, perché per concludere andrebbe contro le premesse medicali di partenza, cioè dire che ci sia una causa delle malattie nevrotiche e che ci sia un'anticausa delle malattie nevrotiche, che è la terapia psicanalitica. Ebbene no. Allora, questa è una contraddizione, perché seguendo Freud andrei a finire davanti al PM per accanimento terapeutico, non per esercizio abusivo della professione medica, ma perché mi accanisco a curare ciò che è incurabile. Potrei citare un grande pensatore rumeno, Cioran: affaccendarsi nell'incurabile, questo vuol dire vivere. Ma certamente chi viene dallo psicanalista vuole cambiare vita, non guarire da una malattia con una precisa causa, vuole cambiare lo stile di vita, e l'analista ha qualche cosa da dire a questo proposito, ha anche un aiuto concreto da dare, ammesso che lo si voglia ricevere questo aiuto, perché nella stragrande maggioranza dei casi si ha orrore di essere aiutati a vivere, si preferisce rimanere nella sofferenza, perché nella sofferenza c'è un godimento masochistico finché volete, ma c'è. Allora, come uscirne? Un'indicazione la dà lo stesso Freud in questo libretto. Bisogna restituire lo junctim, il nesso tra terapia e scienza, sacrificando, a mio giudizio, buona parte di terapia, ma sacrificando quella parte di terapia che è lo schematismo medicale, per cui c'è una causa che ha portato a una difformità di comportamento del soggetto che va corretta. No, la scienza dice il soggetto ha un inconscio che non sa di sapere, questo inconscio è insondabile, facciamo un'operazione scientifica per portare a galla parte di quell'insondabile, sempre se il soggetto lo vuole, parte di quell'insondabile, e forse con questo gewinn, con questo guadagno dalle regioni ignote dell'insondabile, il soggetto può sopportare un po' meglio la vita. Io non direi molto di più, offrendomi alle confutazioni dei presenti, perché mi rendo conto di sostenendo la non psicoterapeuticità della psicanalisi, mi rendo conto di andare contro il senso comune, forse anche Freud, perché Freud ha avuto questo colpo di genio commerciale, ha venduto la sua psicanalisi sul mercato della psicoterapia e per lunghi anni, quasi per un secolo, è sopravvissuta. Però è sopravvissuta sempre più come terapia medica e sempre meno come psicanalisi scientifica. Allora la mia proposta è, ampliando la proposta freudiana, di aprirsi a una psicanalisi scientifica di dimensione collettiva. Ha accennato brevemente Davide Radice alla dimensione collettiva, che manca assolutamente in Freud. La sociologia di Freud è schematica, si riduce al mito dell'orda, un altro mito con un padre stallone che si tiene tutte le femmine per sé, con i fratelli che lo uccidono e poi si mettono d'accordo per stare in pace tra di loro. Una sciocchezza mitologica che andrebbe superata. Andrebbero inventate forme di collettività non basate sul mito dell'orda. Gli analisti sono stati organizzati sempre così, all'interno di orde che si sono date alla battaglia l'uno con l'altro, l'uno con l'altra, l'orda freudiana, l'orda junghiana, l'orda adleriana, e poi è venuto Reich, e poi è venuto Winnicott, e poi è venuto Bion, e poi è venuto Lacan. Forse c'è un altro modo di stare insieme, forse c'è un altro modo di organizzare il collettivo, un modo più democratico, senza l'uno che comanda, senza il maestro che dice che cosa è vero, che cosa è falso, con un confronto collettivo di ciò che è vero e di ciò che è falso, magari non imponendo a nessuno il vero, ma accettando il falso di tutti perché diventi un po' meno falso, per Dio. E Dio è sempre lì, che coordina le vicende umane del collettivo. Ora, Freud non ha dato molte indicazioni su questa possibilità, che sarebbe veramente la possibilità laica, senza religione, senza riti imposti da qualche maestro e applicati da qualche prete. Questa sarebbe analisi laica, ma sarebbe anche scientifica. Grazie per l'attenzione.
Abbiamo quindi... questa relazione molto molto brillante. E darei il via al dibattito se c'è già qualche domanda. Oppure potrei rompere io il ghiaccio, perché mi è venuta in mente una questione, cioè dal momento che siamo abituati a concepire la spiegazione, scientifica come nei termini di un rinvenimento delle cause, cioè dal momento che non riusciamo a fare a meno del conforto di Aristotele, dal momento che ogni fenomeno è scientifico se ne conosciamo la causa, per poter agire sulla causa, eventualmente eliminarla, mi chiedo, nella scienza moderna indeterministica, in che cosa consiste la spiegazione? Cioè cosa diventa la spiegazione dalla fisica quantistica in poi, per dire?
Sì, non c'è bisogno di scomodare la fisica quantistica e il principio di indeterminazione di Heisenberg. Dicevo prima che io sono galileiano. Signor Galilei ha dato, secondo me, uno dei primissimi esempi di spiegazione non eziologica. A chi la diede? Siamo intorno al 1610, una cosa così. A chi la diede? La diede all'arciduca di Toscana, alle cui dipendenze lui lavorava, che aveva un vizietto, giocava molto, e aveva scoperto empiricamente che lanciando 3 dadi il 10 usciva più frequentemente del 12. Strano, diceva l'arciduca, il 10 e il 12 si dividono in 3 addendi allo stesso modo. Il numero delle somme che danno 10 e il numero delle somme che danno 12 è uguale, non mi ricordo più qual è, 6, 7, una cosa così. Allora, come mai esce più frequentemente il 10 e non il 12?
Qual è la causa?
Qual è la causa? Chiedeva l'arciduca. E Galilei rispose: non c'è nessuna causa. È un fenomeno senza causa. È un fenomeno spontaneo, come il moto inerziale. Un corpo non soggetto a forze continua all'infinito, sempre con la stessa velocità, sempre nella stessa direzione e sempre nello stesso senso. Allora, la differenza è piccola, tra 10 e 12, qualcosa dell'ordine, se fate la prova gettando 3 dadi vedete che la differenza è dell'ordine dell'1%, ma il Duca, che era un accanito giocatore, l'aveva visto, aveva fatto tante prove, a sue spese ovviamente. Cosa fece Galilei? Non solo risolse il problema, ma diede l'impostazione per risolvere problemi analoghi. Creò lo spazio degli eventi. Creò praticamente un cubo con la prima uscita dei 3 dadi 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-6, poi 1-2-1, 1, 2, 2, eccetera. Creò un cubo di lato 6, quindi un 6 per 6 per 6, con 200 e rotti possibilità. Poi andò a contare tutti i punti che davano 10 e tutti i punti che davano 12. Vide che quelli che davano 12 erano meno di quelli che davano 10. La risposta senza causa è questa. Il 10 si verifica più spesso del 12 perché gli eventi elementari che producono il 10 sono di più degli eventi elementari che danno il 12. Il trucco sarebbe dire, ma per dare il 12 ci vuole il 444, ma il 444 mi cancella almeno 2 su 3 possibilità, no? Perché il 4 può essere primo, secondo, terzo, no? E non si distingue. Il 4 può uscire nel primo dado, nel secondo dado, nel terzo dado, e non si distingue. Quindi col 444 perdo un po' di chance. E allora il Granduca deve pagare. Questa è una spiegazione senza causa. Ma una spiegazione senza causa, come è la fisica galileiana. Lui lo dice, io ho inventato, scoperto il moto, le leggi del moto uniformemente accelerato, non conoscendone le cause. Lo stesso discorso farà Newton, che inventò la legge di gravitazione universale senza conoscere le cause della gravitazione universale. Lo stesso discorso farà Einstein, eccetera, eccetera. Nella scienza la causa si mette a côté, si preferisce lavorare con dei modelli, come è stato il modello che ha inventato Galilei, del dado, questo sì, un nuovo dado, ma teorico, non concreto, di 6 unità di lato, 6 per 6 per 6.
Qualche...
Naturalmente il medico non ha possibilità di applicare il discorso galileiano. Il medico deve applicare i farmaci che il ministero lo obbliga a usare, altrimenti va in prigione.
Scusami. E invece mi fai un bel esempio con lo psicanalista?
Passiamo ad altre domande. Ma l'esempio dello psicanalista è nel momento in cui ammetti che la malattia sia spontanea, che l'isteria abbia questa volontà di guarigione, allora come ce la caviamo? Contro questa volontà di guarigione bisogna lottare? O bisogna accettarla per farle fare una umweg, come diceva poc'anzi Davide Radice, per farle fare un giro attraverso il quale ritorna al punto di partenza e forse si rende conto che un altro giro è inutile? E allora la terapia finisce. E allora forse quel nolente guarisce. Nel senso che esce dalla guarigione, qui esce dalla ripetizione, qui andrebbe fatto un altro discorso che ci porta molto lontano, perché la seconda topica di Freud è tutta basata sulla ripetizione dell'identico, la pulsione di morte causa la ripetizione. La ripetizione, se esiste, non ha bisogno di nessuna causa, qualunque giocattolo dopo un po' si ripete perché ritorna in uno stato precedente e continua a ripetersi, no? Quindi non c'è bisogno di causa per la ripetizione. Freud era obbligato in quanto medico a trovare cause, ma non aveva bisogno. La ripetizione si ripete perché c'è la ripetizione, perché il soggetto è finito e dopo un po' è arrivato al capolinea e torna indietro. Allora, si dovrebbe fare un altro discorso, passare da un assetto ontologico a un assetto epistemologico. Se l'inconscio è un sapere, allora su questo sapere si può lavorare, si può modificarlo. Se l'inconscio è un essere, l'essere è, non essere non è, ci insegnava Parmenide. L'essere non si cambia e allora il malato rimarrà malato per sempre. Io, pur ammettendo la volontà di guarigione, lascio aperto uno spiraglio che questa volontà possa convertirsi in qualcos'altro, se capita.
Sì, perché scusami, la questione comunque è che giustamente tu dici l'accanimento terapeutico, però la persona non lo sa all'inizio, che no. Non vuole guarire.
Non lo sa, fa parte del suo inconscio.
Ci vuole coraggio, diciamo, di creare e ascoltare un discorso nuovo alla fine, se no si rimane sempre nello stesso giro, no? Ascoltare un altro discorso, no? Che è intrecciato al proprio, no? A quello cosciente, alla fine. Penso che l'analista ascolta, no? E agevola, no, l'emergere di questo altro discorso e...
Chi vuole non vuole guarire.
Sì, e non vuole guarire.
No? È una questione che dice, se non vuole guarire che cavolo ci va a fare la psicanalisi?
Ma evidentemente se va lì vuol dire che c'è già una domanda, c'è già un passaggio all'atto. Infatti come si dice, quando accetti questa domanda e vai, già metà del lavoro è fatto, poi inizia la fatica, inizia la durezza, no, di questo percorso, però il problema è il primo passo, alla fine, no? Che significa già fare un passo fuori da questo cerchio. Poi c'è il coraggio, come dicevo prima, purtroppo questa parola non è arrivata nella frase italiana, però adesso c'è.
C'è un'altra domanda, Paolo.
Se il lavoro psicanalitico diventasse un discorso epistemologico, quale potrebbero essere dal paradigma scientifico, quali le regole che possiamo ereditare dal metodo galileiano,
sì.
ricondotte in un ambito che oggi possiamo definire scientifico?
Questa è una bellissima domanda a cui non so rispondere in modo esaustivo. So la pars destruens molto bene, se la psicanalisi sarà una scienza non sarà una fisica, non sarà una chimica, non sarà una biologia, non sarà una sociologia, non sarà una linguistica, io sono lacaniano e lo dico proprio da lacaniano, non sarà una scienza basata sull'inconscio organizzato come un linguaggio. Cosa sarà? Ebbene, la mia proposta per ora, una mia proposta di lavoro, è proprio un'ipotesi provvisoria, sarà una scienza dell'ignoranza. Perché cosa vuol dire che c'è un sapere che non si sa di sapere? Vuol dire che per un bel po' della nostra soggettività noi siamo ignoranti. Allora, qualcuno che viene da noi, perché viene da noi? Perché va dall'analista? Perché vuole lavorare con la propria ignoranza. Forse, chissà, per quale miracolo, per quale taumaturgo dall'altra parte del divano, quell'ignoranza potrà permettere di quel lavoro sull'ignoranza potrà permettere di cambiare vita. Nel 5% dei casi succede che cambiano vita. L'altro 95 si perde, ma è il prezzo che dobbiamo pagare. Prezzo che i PM vogliono proteggere il popolo, sono populisti questi PM, i PM, i pubblici ministeri, sono, ma ne abbiamo di pubblici PM, di pubblici ministeri populisti in circolazione sui video dei nostri televisori, mi metto in guardia di questi PM che vogliono difendere i più deboli, pericolosissimi, perché vogliono imporre la vera terapia, quella per legge. Ma io potrei citare un caso personale di uno psicanalista portato davanti a un PM per esercizio indebito della professione medica. Chiese a me la difesa, una consulenza a difesa. Io feci una consulenza a difesa basata su questo principio. Questo psicanalista sarà fallito come terapeuta. Non l'ho detto così per non far venire il mal di pancia agli avvocati. Però sostenevo, questo psicanalista ha fatto un lavoro scientifico, basta. Quindi non va processato. Dopo un po' mi arriva la telefonata, dottore, mi chiese addirittura di dimezzare l'onorario che le avevo chiesto. Perché? Sa, perché i miei avvocati non vogliono usare la sua consulenza. Come non vogliono usare? Sì, perché il giudice non la capirebbe. Ho dimezzato l'onorario, però ho messo la consulenza sul mio sito, andate a leggerla.
Ci sono altre domande? Altre riflessioni?
Provocazioni.
Sì, comunque la sua provocazione non è una provocazione, ma un incitamento ad andare avanti. È positiva la sua questione.
Ma io ovviamente ho una questio da porre, poi potete poi rispondermi tu Davide o Antonello. Io penso fondamentalmente che essendo passati più di 100 anni, lo Jung, il nuovo e il giovane, è un po' meno nuovo, un po' meno giovane, ovviamente, per motivi banalmente che il tempo è passato, e per motivi di responsabilità intellettuali molto gravi che sono state delineate con chiarezza, cioè il tradurre dei testi, lo stato della traduzione determina poi l'indirizzo della ricezione. Ora un'opera quando viene licenziata alle stampe non è più dell'autore ma è di chi la recepisce, la legge, la mastica e poi magari la espelle in nuove forme, usiamo questo termine un po', questo transito alimentare.
Gastrointestinale.
È stata preconfezionata in un certo modo questo prodotto e non sarebbe grave se a preconfezionarla fosse stato un traduttore ignorante.
Come noi.
Come voi, anzi probabilmente il traduttore ignorante anche con una piccola lieve inflessione ossessiva si sarebbe fatto il mazzo come vi siete fatti voi due. È gravissimo il fatto che a indirizzare in un certo senso, giocando sulle ambiguità che voi avete esposto così chiaramente, già da cui era posseduto lo stesso Freud sullo statuto scientifico, rapporto fra psicanalisi e scienza, psicanalisi e medicina, Freud attacca i medici ad persona ma non attacca mai la medicina in quanto la continua a ritenere, salvo poi in altri scritti far passare epistemologie diverse, tutto questo ambaradan il buon Cesare Musatti non ce l'ha passato. Ci ha passato dagli anni 60 oggi, da 50 anni, la cultura italiana, cioè come, quello che voglio dire è che fondamentalmente non poteva che essere questa la deriva che poi ha preso il movimento psicanalitico in Italia, nella sua interezza, cioè ha coinvolto questo indirizzo che ha dato Musatti, tutte le varie inflessioni, i freudiani, gli ortodossi, junghiani, bla bla bla, i lacaniani, eccetera eccetera eccetera. E ora mi pongo il problema che è stato posto, come uscirne, intanto questo è già un primo segnale, ovviamente un segnale che va a impattare, quale sarà la ricezione di questo lavoro, va secondo me a colpire o persone che sono fuori dalla psicanalisi, magari qualche persona qua oggi magari avrà qualche risonanza, magari capirà un po' meglio, avrà capito un po' meglio qualcosa di questa ricezione, ecco. Oppure chi ha attraversato invece tutte le orde, molte orde, come è successo a me, come è successo a te e altre persone che ci conosciamo da anni. Allora, la mia domanda è, da una parte le istituzioni fra virgolette analitiche, l'impressione che ho è che non gliene frega di meno di questi discorsi, perché Musatti ha voluto mettere sotto il cappello della medicina la psicanalisi, poi dicendo però sotto questo cappello io sono un piccolo feudatario, non mi rompi le scatole, la psicanalisi è roba mia, però la metto sotto questo ombrello. Però oggi siamo arrivati a dei trattamenti psicoterapeutici dove ci sono dei protocolli, quando lo psicoterapeuta decide, secondo me quando si spaventa perché il caso gli sfugge di mano, fa intervenire automaticamente. Chi fa intervenire? Lo psichiatra. Cosa fa intervenire? No, tu sei troppo in ansia, soffri troppo, e lì lo psicoterapeuta non a lavorare sull'ignoranza, ma a ribadire un sapere costituito. Ecco, secondo me questo può cambiare tempo. Abbiamo fatto 100 anni per rovinare un lavoro o per ricepirlo in un certo modo, ci vorranno probabilmente altri 100 anni. La domanda poi, vabbè, a parte il pistolotto, è qual è lo stile, quale dovrebbe essere lo stile, la modalità per una persona anche in solitaria, no? Come uno che prende una barca e va da Genova fino a New York, per riaffrontare questo corpus. Cioè, allora uno esce di qua e dice, beh, allora basta, cioè io le mie opere della Bolinghieri le prendo e le butto via. Non possiamo chiedere a tutti di sapere il tedesco, a Benedito, eccetera, eccetera. Un avviso ai naviganti, se uno vuol navigare, se uno non vuol navigare, siamo già qua, è già tutto a posto, il quadro è preciso oggi. Cioè, io faccio lo psicoterapeuta, c'è questo problemino, allarme rosso, arriva
psicofarmaci. Poi quando stai meglio vediamo di ristrutturarti un po'.
Rimani lì, rimani nell'ottica aristotelica, ecco, voglio dire.
Sì. Ma cercherò di dare tanti spunti, diciamo, non presumere di vero,
non
sapere. No, molti spunti senza, come dire, in qualche modo pensare di potervi dare un sapere in qualche modo che spiega tutto, no? Cioè, ci sono tantissime riflessioni che possono emergere. Una prima, che è l'ultima che mi è venuta in mente, è che c'è un passaggio che abbiamo messo anche nella controcopertina, dove lui dice, dice tutti i problemi, perché lui tira fuori ancora questo termine di anima, però vabbè, lasciamo stare, che sennò veramente non finiamo più. Però lui dice, insomma, c'è una bella differenza tra, e usa il verbo stutzen, che vorrebbe dire puntellare, cioè tengo in piedi qualcosa che sta crollando, ma lo tengo in piedi, ecco, questa idea è abbastanza suggestiva come. E invece no, lui dice, noi facciamo un lungo lavoro, e questo lungo lavoro è propriamente di ristrutturare dall'interno. E lui dice, con le energie proprie del soggetto, in qualche modo, come dicevo prima, i mattoni poi si spostano, si può creare qualcosa, questo è un lavoro scientifico, in qualche modo la struttura cambia. È un lavoro faticoso, però questo è quello che lui ha in mente, quando in qualche modo si autorizza a portare avanti un discorso nuovo. E queste qua sono le costruzioni in analisi. Sono le costruzioni, cioè, che se ci pensate ha una rilevanza sia epistemologica, sia in qualche modo proprio clinica, perché lui a un certo punto di costruzioni dice, si è sempre parlato di interpretazioni che hanno un carattere quasi, cioè così, di soluzione ultima, no? Come se ci fosse veramente una soluzione, una spiegazione, un chiarimento, lui usa Erklärung, che spiega tutto e è finita. Invece no, non è così, c'è l'ombelico del sogno e non si finisce più. In questo lavoro, come effetto, che in qualche misura è, come dire, accessorio a questo lavoro, c'è anche quello di cambiare e probabilmente stare anche meglio, ma questa è una delle indicazioni che c'è proprio nel testo di Freud, che abbiamo addirittura messo in controcopertina. Poi sul discorso di Musatti potrei parlarvi per ore, perché oggettivamente questo lavoro ci ha coinvolto tantissimo, altrimenti non ci avremmo lavorato in treno, nei fine settimana, sugli aerei, insomma, ci abbiamo lavorato praticamente per un anno continuamente. Allora, da una parte c'è sicuramente questo discorso che, l'ha detto anche Musatti in una lettera a Boringhieri, quando Boringhieri gli dice, ma allora quando è che mi dai le traduzioni? Fa, sei lento, lui gli dice, cosa vuoi, io non è che sono un traduttore, faccio questo lavoro semplicemente perché mi piace, io traduco, godo, godo a identificarmi con Freud, eh? Cioè, è una cosa che ha riguardato anche noi sicuramente, cioè, questo discorso proprio di tradurre è questa cosa di dire, ok, vediamo lui cosa sta pensando, vediamo se c'è un modo migliore per riuscire a pensare questa cosa e allo stesso tempo portarla in italiano in un modo che stia in piedi, perché comunque è una sfida. Quando traduci ti accorgi, dici, sì, linguisticamente ci sta, però non è un pensiero pieno, no? Le soluzioni provvisorie che si raggiungono nelle prime stesure, io ho continuato a fare revisioni su revisioni perché non ero mai contento, ossessivo, diciamo, però oggettivamente è questa cosa, nel senso che dici, ok, io do al lettore italiano un pensiero che non è rotondo, non gira, e quindi sei lì tutto in questo travaglio veramente, per cui dici, non va, ancora non va, e continui e appunto diventa un lavoro collettivo, cioè noi siamo riusciti in qualche modo, meno io personalmente, poi magari lui darà un'altra versione, però io personalmente sono riuscito a essere in una situazione abbastanza, diciamo, tranquilla, nel senso che abbiamo detto ok, adesso lo possiamo pubblicare. Quando effettivamente mi sono confrontato con Ballesteros, uno dei primi a tradurre nel 28 spagnolo, con gli argentini nel 78 e poi comunque con le due traduzioni italiane, quella di Franchini del 2005 che purtroppo è scomparsa dal commercio per questioni, diciamo così, di plagio eccetera, che riguardano Ranchetti, che portava avanti questa seconda ondata, diciamo, di traduzioni, e poi con il lavoro di Lucia Taddeo, che è uscita per la Burra nel 2011, secondo me era comunque un buon lavoro in entrambi i casi, c'erano degli elementi critici, però sicuramente un lavoro utilissimo, confrontarsi con loro parola per parola. E poi oggettivamente eravamo tranquilli quando avevamo proprio un rilievo statistico, no? In qualche modo, tra virgolette, scientifico, perché la mia amica Pierangela Taborelli, che ci ha aiutato tantissimo a, come dire, in qualche modo a fare questo confronto con le traduzioni spagnole e argentine, che comunque sono straordinarie secondo me. Quando veramente lei cosa faceva? Mi portava, non so, su un capitolo 10 punti, dice ma qua c'è differenza tra te e Ballestero su Echeverri, no? E vedevamo che magari in un punto noi sbagliavamo e lui faceva bene, negli altri 9 punti erano loro che sbagliavano. Quindi solo in quel momento lì ci siamo sentiti di poter dire ok, adesso può essere fatto, però capite che diventa un lavoro collettivo, cioè nel senso che era un movimento, per cui addirittura la cosa paradossale che abbiamo scritto, quella parte lì l'ho scritta io nella nostra prefazione, è che paradossalmente anche il confronto con Musatti, che comunque era, cioè possiamo dirlo tranquillamente, era un pessimo traduttore dal tedesco, comunque anche il confronto con Musatti o anche con Strachey, che comunque era abbastanza debole, diciamo, globalmente, è comunque utile, perché nel momento in cui vedi comunque una traduzione che in quel momento è magari addirittura più debole della nostra, che stavamo ancora elaborando e che non ci soddisfaceva, comunque anche il confronto con altre traduzioni, appunto, come dico, più deboli in quel punto, comunque mette in movimento, come dire, una riflessione che continua e si espande. Questa è una delle cose più paradossali. Poi su Musatti, non lo so, io personalmente non l'ho conosciuto, anche per questioni di età, così, mi son fatto quest'idea, nel senso che è un po' un mix tra, da una parte un'incompetenza linguistica, d'altra parte un po' di superficialità, nel senso che lui veramente, secondo me, così in qualche modo si accontentava di una prima stesura. Tra l'altro la cosa che io ritengo inconcepibile è che lui ha fatto questa traduzione, non so in che condizioni, ma penso in un modo abbastanza così individuale, nel 63 è uscito per Murcia, tra l'altro andando contro le cose che aveva detto Freud, perché Freud ha detto i francesi hanno tradotto e hanno buttato fuori l'autobiografia e l'analisi laica, no? Questo testo che, vabbè, lì era ancora profana, e Freud su questa cosa era contrario al massimo, no? Perché dice no, state, no, andando in quella direzione di dire ok, è divulgativa come è divulgativa la mia autobiografia, no? Era contrario. I francesi l'hanno fatto e Musatti l'ha fatto anche lui nel 63. La cosa che voglio dire è che lui ha fatto questa traduzione che, secondo me, è veramente debole, perché ci vuole più tempo, cioè questo libro di Sciacchettano, Il tempo di sapere, insomma, ci vuole tempo per maneggiare questa cosa, perché è contorta, eccetera, eccetera. Quindi ci vuole tempo, lui l'ha fatto in modo veloce. Quando poi sono uscite tutte le opere, quindi piano piano tra gli anni 60, 70, eccetera, sono uscite, cosa hanno fatto? Invece che passare dalla Colorni, che comunque è una grandissima traduttrice, quindi non direi di buttarle via tutte, perché io abbiamo fatto insieme, adesso ho ripreso una traduzione di che aveva fatto Sciacchettano delle costruzioni in analisi, quindi ho revisionata e mi confrontavo con la Colorni è una grandissima traduttrice, molte le ha tradotte lei, alcune, la maggior parte le ha revisionate lei, quindi non è proprio tutto da buttare, si può fare un grandissimo lavoro per migliorare, ma non buttiamole tutte. Però il concetto qual è? È che quest'opera, che comunque è importantissima, perché voglio dire, è veramente lui che cerca di fare i conti e dire cosa posso fare per proteggere la mia nuova scienza, che è sua, non c'è dubbio, e quindi voglio dire, è uno sforzo comunque grandissimo di ragionamento, di astrazione. Ora, Musatti quest'opera l'ha fatta entrare così com'è, non è, io ho confrontato i punti difficili, perché i punti facili non mi interessano, i punti difficili sono assolutamente uguali, cioè dove c'è l'errore prima c'è l'errore dopo, quindi quelli non sono passati dalla Colorni, capisci? Cioè la Colorni, comunque una grandissima traduttrice, non ha probabilmente potuto fare una revisione di questo tipo, e questo comunque è grave perché presuppone che veramente Musatti si mettesse nella posizione di questo sapere assoluto, no? Vai così e basta, perché lo dico io. Secondo me è assolutamente inconsistente.
La Colorni non poteva sentire il nome Musatti. È complesso di evirazione, un esempio tra i tanti. È stato imposto ai traduttori da Musatti. Perché? Perché castrazione era troppo osè. E altri filisteismi è pieno. L'opera, la traduzione ufficiale.
Comunque adesso probabilmente le prospettive sono diverse, perché essendo scaduti i diritti, diciamo da un paio d'anni, chiunque può, come facciamo noi sul sito, eccetera, può prendere, ritradurre, mettere in questione. Cioè, anche nella pubblicazione, adesso volendo uno potrebbe farlo tranquillamente, diciamo senza neanche coinvolgere un editore, perché potrebbe tradurre, pubblicare un ebook, pubblicare un PDF, oppure, non so, venderlo a pochi euro, a pochi dollari, su tante piattaforme. Quindi diciamo che il nostro vuole essere comunque una strada nuova, comunque democratica, perché noi, cioè, ad esempio io ho preso il testo tedesco, l'ho formattato come il nostro, quindi con la stessa paginazione, abbiamo scelto di, come dire, staccare, no? Una volta che c'è un cambio di dialogo, quindi quando parla l'imparziale lo mettiamo in corsivo, l'abbiamo formattato in modo diverso. Anche il tedesco è presente sul nostro sito, si può scaricare, quindi quando uno vede una cosa a pagina 10, facciamo pagina 30 della nostra, va a pagina 30 del PDF, può confrontarlo, può dirci, magari può suggerirci degli errori che abbiamo fatto, delle possibili riflessioni, cioè per noi è un lavoro collettivo, è stato un lavoro collettivo, diciamo, tra me e lui, poi si è già ampliato con qualcuno che magari ci ha fatto qualche considerazione così mentre cercavamo di tradurre, si è già cresciuta molto con le prime presentazioni, con le recensioni, quindi adesso veramente se poi viene più conosciuto a noi servirebbero avere delle confutazioni, no? Per noi è un lavoro democratico, cioè che quindi è un lavoro scientifico, no? Lavoro teologico, la questa disputata è uno che dice ok, è così e vai, invece così è un lavoro che non ha fine, appunto, sia come la scienza ma anche come l'analisi, no?
Quindi potremmo dire, se possiamo concludere, o ci sono altre domande?
Non c'è una proprietà intellettuale, questo una diffusione del sapere intellettuale.
Ma sì, nel senso che se ci pensate, cioè, voglio dire, le proprio Marx ce l'ha insegnato, nel senso che in qualche modo le forme, diciamo, di proprietà, di distribuzione dei beni, eccetera, ovviamente influiscono sul sapere, no? Cioè, io sto proprio parlando dei diritti di Freud, no? In qualche modo se tu 5 anni fa volevi tradurre Freud dovevi pagare in qualche modo gli eredi o chi aveva comprato i diritti per i testi tedeschi, eccetera, eccetera. Quindi lì era un discorso per cui un grosso editore come Boringhieri faceva le sue scelte, decideva di comprare i diritti e quindi traduceva. Adesso chiunque può tradurre.
Anche il problema Freud è che si porta parallelamente la questione del maestro, di scolarità,
ma certo, ma anche perché
la gestione del sapere, insomma, è, diciamo.
Sì. C'è adesso una critica letteraria che ha scritto una recensione, sta cercando di farla pubblicare, eccetera, e proprio ieri sera ho letto così che mi scriveva, insomma, e mi dice, faccio fatica a leggere perché ci sono talmente tante note, poi vi permettete di criticare Freud, no? Dice, è un po' disorientante, eccetera, eccetera, e io sto pensando, chiaro che, voglio dire, fino adesso la forma, in qualche modo, di distribuzione di un sapere come quello di Freud passava da una forma accademica, no? Per cui esatto, uno dice ok, Musatti si metteva nella posizione, secondo me ingiustificatamente, no? Di quello che ne sa abbastanza, perché oggettivamente non è così, e distilla 2 o 3 note, non so, per ogni capitolo, da qualche riferimento, qualche cross reference, no? Dico così perché le ha proprio comprate, cioè Boringhieri ha comprato le cross reference, quindi riferimenti interni in tutta l'opera, li ha comprati da Strachey, cioè Musatti, esatto, Musatti appunto quando parlavo di quella lettera diceva a Boringhieri, ma non ce la facciamo, dobbiamo andare da Strachey. Strachey è venuto in Italia, si sono messi d'accordo e hanno praticamente importato queste cross reference, cioè il fatto di avere magari su un certo termine riferimenti a altre opere.
L'indice analitico nasce da lì.
Sì. Per cui vedete che effettivamente il discorso del maestro Musatti l'aveva interiorizzato benissimo, cioè lui si metteva nella posizione di maestro, però come abbiamo dimostrato copiava spesso la traduzione anche di Strachey e praticamente cosa faceva? Si metteva in quel caso nella posizione dell'allievo. Le cose buffe che non abbiamo trovato, le abbiamo anche scritte, sono che addirittura lui cosa fa? In certi passaggi Freud è molto difficile, Strachey traduce praticamente facendo misunderstanding di quello che scrive Strachey, cioè sbagliando la traduzione di Strachey, e quindi capisci che poteva solo averlo copiato male.
Aggiungo un dettaglio scabroso, la traduzione di Strachey è stata garantita dalla figlia,
sì.
Anna Freud. C'è una combutta insomma in atto.
C'è qualcosa da analizzare.
Musatti non era bene.
Musatti era psicologo.
Beh, non ha mai assunto veramente il fatto di essere analista, nel senso che mi hanno detto, io purtroppo non l'avevo ancora vista, che c'era una puntata, no, del Maurizio Costanzo Show in cui era invitato insomma per parlare, perché alla fine c'era questa questione che stava venendo avanti tra le Giussicini eccetera, e allora lo appellano come psicanalista, lui fa no io sono psicologo. Eh sì, come dire, che poi in realtà esercitava, tra virgolette, come analista, però lui formalmente si è tirato indietro.
Perché lui aveva le palle di autorizzarsi.
Sicuramente a livello pubblico no, cioè a livello di cioè in qualche modo portare avanti il proprio nome, il proprio statuto, no? Cioè lui diceva che era il padre della psicanalisi italiana, no? E poi c'è ovviamente questa identificazione con il padre della psicanalisi che era Freud. Lui dice addirittura che la psicanalisi è sua gemella, perché quando Freud scrive la lettera a Fliess, che viene considerata l'inizio della psicanalisi, proprio in quel giorno Freud in treno passava vicino al paese in cui lui in quel giorno era nato. Quindi identificazioni a gogo. Però noi, scusa, adesso se vuoi concludo, in realtà... Ovviamente eravamo molto presi da questa identificazione con Freud, perché vabbè, il nostro tratto patologico, diciamo, questa identificazione è fortissima.
Se posso dire poi, la mia, sì, identificazione a Freud, poi lo dico.
Sì, e quindi era stata come, insomma, è un po' una competizione con Musatti sicuramente, volevamo dire, ma non ce la fai tu a identificarti con Freud, lascia stare. Però quando ci siamo accorti di questo nostro tratto patologico, no? Sicuramente abbiamo tolto delle note, abbiamo abbassato il livello di polemica verso Musatti, no? Poi eravamo in dubbio se togliere queste note, perché potevamo dire in fondo il nostro lavoro sta in piedi senza questa critica a Musatti, non abbiamo bisogno di autorizzarci perché, no? In qualche modo lo critichiamo, lo buttiamo giù. Però alla fine abbiamo detto, questo discorso non lo sa quasi nessuno, cioè che Musatti fosse un bluff dal punto di vista dell'interpretazione di Freud non lo sapeva nessuno, quindi abbiamo detto togliamo questi elementi, diciamo, un po' spuri, questi elementi nostri che finalmente avevamo in qualche modo, no, eravamo riusciti a riconoscere, eccetera. Però questa critica, anche per un discorso politico, l'abbiamo lasciata, perché è proprio la critica del maestro, cioè il maestro è uno che pensa da solo e noi abbiamo dimostrato che pensando in collettivo i risultati che si possono ottenere sono sicuramente migliori.
Io ho una identificazione con Freud ancora più bizzarra di quella di Musatti. La dico perché per alleggerire la mattinata. Freud morì il 23 settembre del 1939. Io sono nato il 24 giugno 1940, esattamente 9 mesi dopo.
Aiuto!
Sono la reincarnazione.
Allora,
questo Musatti non poteva dirlo.
Se non ci sono altri interventi, direi che facendo nostra la preoccupazione di Freud, e cioè che la terapia non ammazzi la scienza, e riflettendo su tutte queste traduzioni precedenti, possiamo solo sperare che la traduzione non ammazzi la psicanalisi.
Speriamo di no.
Allora, qui c'è la burocrazia. polizia che parla. Dovete firmare queste schede e compilare queste, se potete, per favore, e vi darò anche l'attestato. Pensate un po'.